Bene, direi che siamo perfettamente operativi. Buonasera a tutti, benvenuti a questa seduta del Consiglio Comunale di San Cesario, 2 marzo 2023. Prima di avviare i lavori, come di consueto, passo la parola al segretario comunale per l'operazione di appello.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Zuffi,
Presente.
Formentini,
Presente.
Venturelli,
Presente.
Fabbri,
Presente.
Mereu.
Presente.
Melli.
Presente.
Cappelli.
È assente.
Non c'è, dottoressa, come l'ho anticipato, non si riuscirà a collegare.
Romagnoli.
Presente.
Bergonzini.
Presente.
Piccinini.
Presente.
Soli.
Presente.
Rossi.
Presente.
Zanoli.
Presente.
Chiamo gli assessori per verificare solo la partecipazione. Pancaldi.
Non c'è dottoressa, non c'è nessuno.
Non ci
Si
sono gli assessori, perfetto.
collegheranno a breve gli assessori Biondi e assessore Brighetti. Li recuperiamo appena accedono alla seduta.
Perfetto, siamo in 12, quindi si può procedere.
Bene, grazie. Di nuovo buonasera a tutti. Io passo subito all'ordine del giorno della nostra seduta. Al punto numero 1 abbiamo un punto che è inerente a comunicazioni da parte del sindaco. Che adesso vi do e sono comunicazioni che ho voluto inserire in questa seduta per dare una comunicazione appunto ufficiale a tutti i gruppi consiliari rispetto al tema della tenuta delle modalità di svolgimento dei consigli comunali. Vi do lettura delle mie comunicazioni. Con riferimento alle modalità di svolgimento delle adunanze di questo consiglio comunale, desidero informare tutti i consiglieri della mia intenzione di ritornare a convocare il Consiglio presso la sala consiliare già a partire dalla prossima seduta. Ne segue quindi che quella odierna sarà verosimilmente l'ultima tenuta in modalità videoconferenza. Confermo inoltre al Consiglio la volontà mia e dell'amministrazione comunale di provvedere quanto prima all'adeguamento della sala consiliare, garantendo quindi la possibilità di trasmissione in streaming e di videoregistrazione delle adunanze del Consiglio Comunale. Come ho avuto modo di specificare a più riprese, avrei preferito ritornare in presenza solo quando la sala consiliare fosse stata adeguata alla trasmissione in streaming, senza quindi dover sospendere questo servizio che mi pare sia apprezzato dai cittadini. Nelle ultime settimane ho tuttavia verificato che l'opportunità di finanziare questa spesa con le risorse del PNRR potrà esservi solo in autunno. E siccome non intendo usare soldi dei cittadini per anticipare una spesa che può trovare a breve copertura con fondi europei, ciò significherebbe di fatto mantenere la modalità online ancora per diversi mesi. Sarebbe possibile, perché, giova ricordarlo, le adunanze tenute in modalità telematica sono assolutamente legittime e valide, come testimoniato anche dagli esiti dei numerosi esposti fatti nei mesi scorsi dai gruppi consiliari Nuovo San Cesario e Rinascita Locale. Tuttavia, ritengo che il confronto politico debba riguardare i contenuti, mentre le regole del gioco vanno scritte insieme, senza divisioni di parte. Questo è lo stesso pensiero che mi ha indotto a chiedere ai gruppi consiliari, per ben 2 volte, quale fosse la loro preferenza sulle modalità di tenuta del Consiglio. In questa logica, la mia scelta di riconvocare il Consiglio in presenza si fonda quindi sull'impossibilità di ignorare la vera e propria crociata che i due summenzionati gruppi hanno condotto per il ritorno presso la sala consiliare. Si sarebbe potuto attendere qualche mese ancora? Personalmente ritengo di sì, ma stando ai numerosi esposti degli ultimi mesi, sembra di no. Da qui la scelta di tornare in presenza, confermando l'impegno ad adeguare la sala consiliare nei termini sopra citati. Ho voluto dare questa comunicazione al Consiglio in modo neutro e senza valutazioni personali. L'intento è quello di superare questa diatriba, dove a mio parere si è parlato troppo del come e troppo poco del cosa. Al netto di quanto sopra esposto e delle mie idee personali, sono certo che il ritorno in presenza non avrà effetto alcuno sull'operato del Consiglio e che sapremo tutti insieme rappresentare le istanze della comunità, come peraltro fatto fino al 2019, e lavorare per i nostri cittadini. Agli stessi cittadini rivolgo infine l'invito ad assistere ai lavori del Consiglio Comunale, considerati i tanti temi di interesse per la comunità che sono trattati nelle nostre adunanze. Questa era la mia comunicazione e, siccome è conclusa, passo al punto all'ordine del giorno numero 2, che è la ratifica della delibera di giunta comunale numero 15 del 2 febbraio 2023, avente ad oggetto variazione di bilancio urgente ai sensi dell'articolo 42,4 e articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Con questo atto il Consiglio è chiamato a esprimersi sulla ratifica di una variazione di bilancio fatta in urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio, che siamo quindi chiamati a ratificare, ed è una variazione di bilancio semplice, sono due movimenti, uno in entrata e uno in egual somma in spesa per 15.000 euro, e sono conseguenti al fatto che il nostro comune, a seguito di una domanda che abbiamo fatto a fine 2022, ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un contributo sul bando partecipazione legge 15. Il contributo che abbiamo ottenuto di 15.000 euro, che quindi abbiamo iscritto con l'atto che andiamo a ratificare, sia in entrata che in spesa, è un progetto di percorso partecipativo a cui ci siamo candidati e che quindi è andato a finanziamento, chiamato Idea Giovani Fase 2, ed è l'ideale continuazione del percorso partecipativo fatto per mappare, chiamato appunto Idea Giovani, ora diventata Fase 1 con l'avvento della Fase 2, che abbiamo promosso qualche mese fa o qualche anno fa dopo la pandemia per indagare la condizione giovanile. Ritenendo di poter avere i numeri, come poi si è verificato, per continuare questo percorso secondo quelli che sono i presupposti che porta a finanziamento la Regione Emilia-Romagna, abbiamo candidato un progetto che avrà come oggetto il coinvolgimento dei giovani sancesaresi, e speriamo non solo, nella qualificazione dei luoghi sono tipici del nostro comune, a partire dal percorso di rigenerazione dell'ex cinema. Lo abbiamo fatto, vi do solo questo elemento, e l'abbiamo pensato proprio perché nell'indagine Idea Giovani Fase 1 sono venute nelle 442 risposte ai questionari compilati dai ragazzi dai 13 ai 24 anni, sono venute tante idee, tanti spunti sui luoghi tipici del nostro comune, quelli che conosciamo tutti, non solo l'ex cinema ma anche Villa Boschetti, Arci, Centro Sportivo, Piste Ciclabili, Parchi, e la necessità, o meglio l'attitudine dei nostri ragazzi che hanno dimostrato nel vedere e di voler anche caratterizzare a loro misura gli spazi pubblici, ci ha indotto a presentare questa progettazione che partirà con dei piccoli eventi legati alla rigenerazione dell'ex cinema, in particolar modo per quanto riguarda la caratterizzazione del luogo, quindi ideazione e contest per il logo, per tutto quello che è la parte di caratterizzazione del cantiere, e per delle attività laboratoriali sull'autocostruzione degli arredi del nuovo spazio. Ci saranno invece una seconda parte dei momenti di coinvolgimento che si espanderanno anche sugli altri luoghi pubblici per cercare di andare a capire quali sono le aspettative, quali sono le idee e quali sono le opportunità di coinvolgimento dei nostri ragazzi in questi luoghi che sono un po' il cuore della nostra comunità. Questo è il senso. Sono andato un po' oltre la trattazione, ma volevo anche spiegarvi da dove derivava la movimentazione finanziaria. In sé, come vi dicevo, la movimentazione è molto semplice, 15.000 euro di contributo, 15.000 euro quindi in entrata e 15.000 euro in spesa, di cui è stato proceduto a un affidamento per avvalerci di tutto quello che richiede questo tipo di percorso. Vi lascio la parola per le vostre considerazioni, a chi me la chiede, e per le vostre espressioni. Prego. A chi la parola? Vedo il consigliere Rosi, prego.
Io volevo chiedere alcuni chiarimenti, non so se vado fuori tema. Chiedevo, quando l'investimento sarà terminato, le associazioni saranno quelle quattro che abbiamo imparato, quelle che entreranno, ma non ho capito come funzionerà la cosa. Tutte e quattro possono lavorare lì all'interno, oppure vengono fatti degli spazi particolari, non so, fate delle suddivisioni, come funzionerà la cosa? O lavorano tutte insieme per un obiettivo comune, per avere un... Non so se... Non è parte del tema di questo momento, ma era una curiosità che mi era venuto per capire come interagiranno, cosa faranno, se lavorano insieme, per capire un attimo come si comporteranno. Perché c'è chi fa la musica, chi fa, mi sembra, non so, teatro, chi deve progettare, stanno tutti insieme o hanno ognuno una parte suddivisa? Grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Formentini, prego.
Ma sì, volevo semplicemente ricordare che, come già ha espresso il sindaco, io credo che al di là dei fondi che sono stati stanziati, che per amor di Dio sono importantissimi, e riconosco in effetti anche l'ottima capacità del nostro ente di ottenere questi soldi, ma io credo che la cosa più importante, la cosa che è veramente innovativa, sia proprio la modalità con la quale questo progetto sta prendendo forma e si svilupperà, come ha detto anche proprio il sindaco, non solo per quanto riguarda l'incipit del progetto, che era appunto riguardava, diciamo, l'ex cinema, ma credo, ecco, ve l'ha confermato, anche altri luoghi, e quindi evidentemente questa idea di partecipazione dal basso con la collaborazione dei giovani e con una fitta collaborazione, perché abbiamo visto che hanno partecipato, direi, in massa ai questionari, a questi beni comuni che vengono messi in qualche modo a disposizione e quindi che si possono diventare una parte integrante, come non solo come ambiente o come locali fisici, ma proprio come idea di progetto, come collaborazione, come voglia di impegnarsi nel fare qualcosa per la propria comunità. Quindi io vedo, di al di là proprio dei fondi che ci sono stati stanziati, io vedo proprio il progetto molto innovativo e molto coinvolgente, soprattutto per i giovani. Grazie.
Grazie. Altri? Melli.
Faccio un breve intervento anch'io, collegandomi a quello che ha detto il consigliere Formentini. Uno degli aspetti che da profano del settore, perché ci vogliono persone che abbiano un'esperienza importante, ma da profano è un aspetto per me positivissimo il fatto che un'ampissima maggioranza di ragazzi hanno risposto come diceva Formentini, al sondaggio che la comunità ha chiesto loro, e denota una voglia importante da parte dei giovani di mettersi in gioco, di esprimere la propria opinione. Dimostra il fatto che si sentono comunque considerati, perché altrimenti avrebbero potuto banalmente non rispondere. Questo ovviamente è stato fatto notare anche dalla regione, che ha piacevolmente apprezzato il risultato del sondaggio. Quindi io sono estremamente contento di tutto ciò che si sta mettendo in piedi e del coinvolgimento che c'è da parte di tutta la comunità che spinge su questo. Dopodiché è un qualche cosa di innovativo, tant'è che la domanda da parte di Luciano è pertinente. Sono cose che sono comprensibili, siamo abituati tutti negli anni a vedere determinate come si può dire, determinati modi di fare cose. In questo caso si cambia un po' il paradigma e quindi bene, sono curioso di vedere assolutamente quello che sarà il risultato con estrema fiducia.
Grazie consigliere, chi altri? Prego, consigliere Piccinini.
No, volevo ricollegarmi a quello che ha detto Melli, Lorenzo. Allora, tu dici che i giovani così si sono sentiti considerati, perché si è fatto un sondaggio per sentire quello che pensano, so, che cosa, quali insomma, visioni, quali progetti, quali idee hanno per il paese. Però i giovani si sentono considerati se poi tu persegui quello che loro, chiaramente facendo le tue valutazioni, perché magari chiedono anche cose che non si possono fare, o non è il momento. Però se tu persegui quello che tu reputi essere giusto, forse magari non è che si sbaglino, anche perché penso che insomma spesso loro poi lo vivono nel loro territorio. E credo proprio che se c'è qualcuno fino ad oggi, non so, quello che gli spetterebbe forse sono i giovani, perché per gli anziani abbiamo dei centri di aggregazione, per i giovani è da tanto tempo che non li chiediamo. È arrivato il cinema, bene, 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 poi ci sono 4 anni, poi ci si arriverà al 2027, poi dobbiamo vedere, sono 4 associazioni, dovranno convivere, insomma è tutto da scoprire, io mi sono fermata lì, è tutto da scoprire e sto in vigile attesa, però io cito anche un altro esempio del perché ho fatto questo intervento. Ripeto, il mio intervento non è stato per criticare questo discorso del cinema, che, ripeto, voglio essere fiduciosa. Io faccio un esempio con le ciclabili. Da tempo, cioè, io sento di petizioni di giovani, sento che, e mi ricordo che uscì anche un articolo sul giornale dove si parlò delle ciclabili, che sono le opere più richieste dai giovani. Sono sicura che una volta che ci sono, lo sappiamo tutti che una volta che ci sono le ciclabili vengono usate, che la gente le usa. Quindi io, ricollegandomi a quello che hai detto tu, sollevo questo problema che non c'entra niente con l'ordine del giorno, però comunque me l'hai fatto venire in mente.
Grazie consigliere. Qualcun altro che vuole intervenire? Non vedo ulteriori richieste, io provo nel frattempo, mentre pensate a ulteriori considerazioni, intanto a rispondere alle domande che mi sono state poste. Parto da quelle che ha chiesto in maniera esplicita il consigliere Rosi. Allora, come funzionerà e come ha funzionato fino ad oggi? Innanzitutto dobbiamo ricordare che è un percorso in cui la Regione ci chiede, perché ci ha finanziato questo, di fare delle 4 anni, perché questo era richiesto, di sperimentazione sugli usi del luogo. Quindi non possiamo, per quello che è il solco tracciato dalla Regione, identificare delle attività che sono stabili. Questo spiega perché, ad esempio, per citarvi una domanda che mi è stata posta, qual è il rapporto di queste associazioni col luogo? Utilizzeranno il luogo, ma non sarà la loro sede, perché la sede è una cosa, sì, che può essere temporanea, ma che ha un odore di stabilità. Quindi nessuna associazione fra quelle che hanno sottoscritto il protocollo avrà sede nel cinema. La coprogettazione ha fatto sì che queste 4 associazioni, che sono 4 delle 5 che hanno risposto all'avviso pubblico che ha promosso il Comune, una si è defilata perché il loro intento e la loro attività era molto diverso dalle 4 che poi hanno proseguito il percorso, ha portato a far sì che queste, durante i 6 incontri del percorso partecipativo con le associazioni, identificassero una sorta di programma comune. Questo programma comune concluso, è stato identificato dal percorso, concluso a fine 2022, la sottoscrizione delle convenzioni, della convenzione per l'utilizzo, a cui appunto è allegato il programma d'uso. Il programma d'usi, come giustamente richiesto dal consigliere, è chiaramente una convergenza delle finalità istituzionali di queste associazioni. In particolar modo, loro hanno trovato una formula per coesistere, che è e che sarà una sorta di campus delle arti performative, quindi con una specie di con delle attività legate alle arti performative, visto che in questo campo si muovono, vi faccio delle anticipazioni, musica, teatro, cinema, cineforum, rassegne e una parte di lavoro sul digitale, strutturato appunto come un campus universitario, quindi l'idea è di strutturarlo in semestri con iscrizioni e partecipazioni. La differenza che abbiamo pensato per questo percorso è di non utilizzare come moneta di scambio il soldo, il denaro, ma di utilizzare come moneta di scambio la disponibilità. Quindi la struttura che le associazioni hanno pensato è quella di alimentare il percorso del campus con delle attività che possono autorigenerarsi nel tempo. Questa è l'intenzione. Lo spazio quindi sarà uno spazio condiviso dove non coesisteranno quattro associazioni contemporaneamente, che non verrà diviso, che sarà utilizzato per quello che è, con un programma dove ognuna delle quattro associazioni si occuperà di farne una parte sostanzialmente, ma una parte non è a sé stante, ma è parte appunto di un programma che hanno pensato tra di loro in maniera collettiva. Fra le mission della convenzione che hanno sottoscritto le associazioni, però, non c'è quello di chiudersi all'interno delle attività che loro hanno fatto, ma hanno sottoscritto, perché così è pensato e anche qui così ci chiede la Regione, una convenzione che ha come finalità ulteriori quella di aggancio con il territorio. Quindi loro hanno l'obiettivo nel corso dei 4 anni di attirare dentro l'attività dell'ex cinema ulteriori associazioni, i privati, con particolare riferimento ai commercianti del centro, perché ricordiamolo che è un'attività di regenerazione di un immobile che sta nel centro storico e l'abbiamo pensato all'interno di quel percorso, e hanno anche la mission di valorizzare gli spazi pertinenziali della struttura, quindi il giardinetto che sta davanti al cinema e il giardinetto che sta davanti al comune, oltre alla parte esterna dell'edificio. Questo è un po', spero di essere stato chiaro, la sintesi di dove siamo oggi. Come diceva, credo correttamente, il consigliere Melli, queste sono le intenzioni, è il percorso che abbiamo avviato, sarà un percorso che probabilmente non sarà neanche privo di ostacoli di cui non possiamo garantire gli esiti proprio per la sperimentalità che lo caratterizza, però credo che abbiamo impostato un percorso anche stimolante per chi è appassionato di politiche pubbliche, e lo testimonia, grazie per averlo ricordato, il fatto che quando abbiamo fatto la conferenza stampa di inaugurazione del cantiere ha voluto a tutti i modi essere presente la dottoressa Isola della Regione Emilia-Romagna, che è la referente tecnica che ha curato tutti questi percorsi, perché San Cesario è stato preso, lo dico anche con un briciolo di autoreferenzialità, come benchmark nella politica rigenerativa dei luoghi, perché siamo stati i primi, anche fra quelli finanziati nel medesimo bando, a completare questo percorso, ad abbinarlo con un percorso partecipativo che ha portato agli esiti di questo tipo, e quindi siamo un po' anche sotto la lente di ingrandimento della Regione, che da un lato ci gratifica, dall'altro ci responsabilizza, perché chiaramente ci induce a sentirci la responsabilità di fare un buon percorso. Poi ogni anno, e soprattutto alla fine del primo biennio e alla fine del secondo biennio, sono previsti degli indicatori di performance rispetto agli obiettivi di progetto, e prenderemo la tara se stiamo andando nella direzione giusta o se andremo a farlo. Male che vada alla fine del percorso, abbiamo una struttura che è migliorata dal punto di vista strutturale, abbiamo fatto 4 anni di attività e chiuderemo l'esperienza e ci avvieremo alla fine dei 4 anni a ripensare l'utilità dell'ex cinema. Questa è un'eventualità che succede, io mi auguro che da questo percorso possa nascere delle idee, dei percorsi che saranno stabili nel tempo e sono... e che porteranno beneficio alla comunità e al centro storico in particolare. Rispetto al tema che è stato sollevato dei giovani, questo percorso, cioè quello del bando legge 15 Idea Giovani fase 2, è nato proprio come idea per la volontà che ha citato il consigliere Piccinini di dire: diamo seguito alla mappatura, all'indagine che abbiamo fatto, provando a mettere in campo esattamente le azioni che ci hanno chiesto. Siamo partiti da un percorso che vuole valorizzare i luoghi proprio perché quello è stata una delle richieste principali che c'è stato, che sono state fatte pervenire con i questionari. Quindi è un tentativo di dare seguito a, al lavoro di intercetto che abbiamo fatto con i ragazzi del nostro paese. Scusate se mi sono un po' dilungato, ma ho cercato di essere chiaro ed esaustivo. Vi lascio la parola a chi non è ancora intervenuto per il proprio intervento, chi vuole fare un secondo giro di interventi prima della chiusura. Ho una richiesta del consigliere Zanoli, prego.
Allora, è chiaro che, almeno è chiaro, non è molto chiaro, almeno a me, non è molto chiaro esattamente quello che avverrà, perché vedo che è una cosa, diciamo, che non è ancora così definita a livello della burocrazia e a livello diciamo, dell'operatività di quello che sarà le attività che coinvolgeranno le associazioni. Però c'è una cosa nel benchmark di rigenerazione dell'Emilia Romagna lì che secondo me andrebbe, l'Emilia Romagna non potrebbe sistemare un po' meglio quel cinema lì, soprattutto nel suo palco, perché rimarrà inagibile, ci metterete una, da quello che mi risulta, poi se me lo confermerà il sindaco, ci metterete anche diciamo la telecamera, quindi un'attrazione. Mi è dispiaciuto vedere la troupe di TV qui andare a fare le riprese da sopra al suo palco, che dovrebbe essere inagibile, quindi non si potrebbe utilizzare. E onestamente non capisco chi ha dato l'autorizzazione, anzi qua in questa sede chiedo chi è che ha dato l'autorizzazione alla troupe di TV qui di andare a fare le riprese dal suo palco inagibile, perché quella sarebbe una cosa interessante da sapere. Per il resto chiaramente noi voteremo a favore, per quello che riguarda il progetto ci mancherebbe. Una piccola puntualizzazione, fra un anno e qualcosa scade la legislatura, questo qua è un progetto che va, se ho capito bene, a 4 anni. È un progetto blindato oppure una successiva amministrazione, perché Zuffi parla come se fosse sempre lui, il sindaco, ma non è detto che lo sarà, quindi chiedo, una successiva amministrazione potrà metterci mano o è blindata questa cosa qua?
Altri interventi? A chi la parola? Non vedo nessuna richiesta, quindi concludo la discussione solo con un commento anche alle domande che mi sono state poste in quest'ultimo intervento. Allora, programma non ancora definito, non è vero, nel senso che c'è un programma definito e che hanno definito le 4 associazioni, quindi loro ce l'hanno chiarissimo quello che vogliono fare. Rispetto al tema del soppalco, a me non risulta che il soppalco sia inagibile, che abbia una dichiarazione di inagibilità, mi risulta che sia stato interdetto all'uso perché non sarà ricompreso nei lavori di sicurezza per garantirne un uso durante la apertura al pubblico. Il proiettore non sarà sistemato nel soppalco, almeno di notizie che io di cui non posseggo, e la sottoscrizione del contratto di 4 anni si può stralciare in qualsiasi momento. Chi vincerà le elezioni nel 2024 potrà fare quello che vuole, è legittimo. Noi cerchiamo, credo responsabilmente, con un po' anche un briciolo di maturità e intelligenza, di cercare di fare, finché siamo chiamati a far parte dell'amministrazione, delle politiche, considerando che il mondo non finisce nel maggio del 2024. Dopodiché chi verrà dopo questa amministrazione deciderà legittimamente se dare seguito a quello a cui si darà seguito o non o invertire la rotta. Lo dico perché quando ad esempio abbiamo fatto il bando per il trasporto pubblico, l'abbiamo fatta l'anno scorso di 3 anni, poi dopo se la prossima amministrazione deciderà a maggio di lasciare i bambini a piedi interromperà il contratto, però noi abbiamo proseguito oltre maggio 2024 con queste cose. Poi spero che non saremo di vincolo per nessuno, non so che cosa dire. E, dottoressa, io le passerei la parola per l'approvazione dell'atto.
La delibera prevede l'immediata eseguibilità, quindi si procederà con doppia votazione. Zuffi?
Favorevole e favorevole.
Formentini?
Favorevole per entrambe.
Venturelli?
Favorevole ad entrambe.
Fabbri?
Favorevole ad entrambe.
Mereu?
Favorevole ad entrambe.
Melli?
Favorevole, favorevole.
Romagnoli?
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini?
Favorevole ad entrambe.
Piccinini?
Favorevole ad entrambe.
Soli?
Favorevole e favorevole.
Rossi?
Entrambe favorevole.
Zanoli?
Favorevole per entrambe.
Unanimità.
Grazie al segretario. Passo al punto all'ordine del giorno numero 3, che è la variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Ve la illustro, anche se avete trovato, come di consueto, la relazione sulle movimentazioni. È una variazione di bilancio che contiene molte voci, ma che vi voglio spiegare perché in realtà non è una variazione sul quale ci sono delle scelte politiche e allocative particolarmente significative, a mio parere. Sono delle movimentazioni legate più che altro a sistemare delle poste per garantire la funzionalità tecnica di alcuni enti. La maggior parte delle variazioni che portiamo sono legate dall'esigenza di modificare gli stanziamenti sul fronte del personale. In particolar modo, noi avevamo accantonato, quando abbiamo, se vi ricordate, applicato l'avanzo di bilancio vincolato per il fondo dei miglioramenti contrattuali del personale dipendente, li avevamo tutto allocato nello stesso capitolo di spesa, e ora il servizio si è reso conto della necessità invece di esplodere questa voce sui capitoli relativi alle varie parti del personale. Quindi tutte le movimentazioni che trovate in realtà fanno riferimento a la ridistribuzione di circa 50.000 euro, che sono 40.000 appunto del fondo e circa 10.000 degli oneri connessi ai miglioramenti contrattuali sulle varie voci del nostro bilancio. Una variazione praticamente a saldo invariato, che comporta molte movimentazioni, ma che in realtà non è una variazione di tipo, passatemi in termini, tecnico. Invece, per quanto riguarda la parte investimenti, ci sono due novità importanti che andiamo a scrivere in questo bilancio relativamente al PNRR, e sono l'opportunità di scrivere delle nuove voci di entrata e quindi conseguentemente di pari valore in spesa per 60.000 euro per quanto riguarda il progetto di Villa Boschetti e per 36.000 euro per quanto riguarda il PNRR mense. Queste due voci, che sono due ulteriori contributi, sono dovuti al fatto che i ministeri hanno messo a disposizione degli enti beneficiari dei contributi del PNRR una quota di trasferimento aggiuntiva pari al 10% del contributo precedentemente concesso per far fronte agli oneri di aumento del costo dei materiali, quindi per garantire di fatto le progettualità che erano state presentate. Quindi, se vi ricordate, abbiamo tenuto 600.000 euro per Villa Boschetti, quindi andiamo a iscrivere 60.000 euro, che è appunto il 10%, e 360.000 euro per la nuova mensa, di cui ne andiamo a iscrivere appunto in spesa 36.000. Analogamente trovate una movimentazione di 40.000 euro complessivi, perché sul bando PNRR mense, andando a realizzare una struttura che ospiterà un servizio che ha anche una natura commerciale, siamo tenuti al versamento dell'IVA, e quindi c'è anche questa voce che inizialmente non avevamo previsto, perché è stata una specifica che è venuta fuori. L'ultima voce che vi segnalo, poi vi lascio la parola per i vostri commenti, è una modifica anche qui a saldo zero di 14.000 euro su un capitolo dell'istruzione, in particolar modo per il servizio di mensa, sul quale una parte del servizio, in particolar modo le funzioni miste, erano finanziate e sono finanziate con una parte di fondi della terzi, e quindi si esauriscono a giugno. Quando abbiamo fatto il bilancio di previsione, questa quota l'avevamo suddivisa fra prima e seconda parte dell'anno, che sapete, nella seconda parte dell'anno è inserita come trasferimento all'Unione in virtù dell'approvazione della convenzione. Siccome invece questa spesa fa riferimento ai soli sei mesi, quindi di competenza comunale, abbiamo bisogno di correggere quell'imputazione per tenere tutte le risorse sul bilancio dell'ente e poi fare l'opportuna rendicontazione a giugno. Per quanto riguarda l'ultima voce, questa anche qui è una correzione di un'imprecisione che era presente nel nostro bilancio. Andiamo a togliere in entrata e in spesa un contributo allo Stato per investimenti per 70.000 euro. Questa è la quota di 70.000 euro che noi abbiamo utilizzato e che abbiamo garantita tutti gli anni per l'efficientamento energetico, per la messa in sicurezza delle strade, che era a bilancio. Avevamo correttamente iscritta nel bilancio per la quota del PNRR, perché sono fondi che erano già previsti prima del piano, ma che poi sono transitati dentro al piano. Quando abbiamo fatto questo spostamento ci siamo banalmente dimenticati di togliere la quota originaria, quindi ce l'avevamo a bilancio due volte. Quindi andiamo a pulire questo capitolo, perché la stessa spesa è già imputata sugli altri capitoli che abbiamo stanziato, e quindi la faremo utilizzando le risorse presenti. C'era, diciamo, una voce duplicata che andiamo a pulire. La roba è tutto qui. Se avete domande, richieste, e i limiti delle mie conoscenze sono a disposizione, altrimenti vi lascio la parola per le vostre considerazioni. Prego. Qualcuno vuole intervenire?
Io intervengo per fare delle domande.
Prego, consigliere.
Allora, io volevo chiedere, vedo qui, se a pagina 4, spese 2023, una spesa istruzione e diritto allo studio, 51.000 euro, è il totale questo, delle spese per il diritto allo studio? Parto dal presupposto che va bene, se non è una domanda, insomma, che sottende un atteggiamento critico, anzi mi fa piacere, se si spendono dei soldi per l'istruzione e diritto allo studio, sempre. Quindi io vedo che c'è questi 51.000 euro, poi c'è una diminuzione di 14.000, volevo capire di che cosa si tratta, siamo a pagina 4.
Ho visto, vai pure.
Allora ci dico quell'altra, faccio l'altra domanda, a pagina 7, anche qui mi chiedo se è il totale, c'è una variazione in aumento di, allora, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, è la missione appunto 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia. A pagina 7 c'è un aumento, una spesa in aumento prevista nel 2023 di 166.000 euro, poi una diminuzione di 138.000. Io mi chiedo che cosa sia questo. Basta, ho finito.
Grazie. Altri? Ci sono altre domande? Intanto studio gli allegati. Chiede parola? Nessuno vuole intervenire? Provo a fare una veloce ricerca intanto sulle voci che ha detto Piccinini. Se qualcuno vuole, mi serve qualche minuto, però bisogna che me lo concedete se volete una risposta in diretta. Allora, per quanto riguarda le domande, dunque, pagina 4, giusto? Ci sono, per quanto riguarda l'istituzione del diritto allo studio, 51.000 euro che sono la somma fra i 14.000 euro in spesa, che vi dicevo prima, dell'aggiornamento di parte corrente sul tema della mensa a funzioni miste, e la somma dei 37 complessivi, che è la parte di aumento del fondo opere indifferibili sempre per la mensa. Quindi sono due voci, 51.000 euro in entrata, perché sono 37 più 14 e 14, che è la saldo zero della stessa voce che viene chiusa. Guardo velocemente per quanto riguarda invece quanto richiesto a pagina 7, che sono il programma 8, ve lo dico subito. Della missione 12, allora missione 12, programma 8, titolo 1. Sono le voci relativamente a una parte la parte che compone complessivamente i 166.000 euro, giusto consigliere? Era questa la domanda? È la somma complessiva di tutte le voci che compongono la variazione. In particolar modo sono le voci che ho citato relativamente alla parte del personale, a cui si aggiungono tutta la quota dei 51 che ho detto prima, i 60 di adeguamento di Villa Boschetti e tutte le variazioni in aumento rispetto al tema. Questa è la somma complessiva. E per quanto riguarda il totale delle variazioni in uscita, quindi non fa riferimento alla quota dei diritti sociali, politica e famiglia, che è solo la missione 12 e che l'importo complessivo è 1.200 euro, che è la riga scritta sopra. Per quanto riguarda il negativo di fianco, invece, è la somma di tutte le variazioni in negativo che vi ho citato prima, quindi è la riga conclusiva, non so se ho chiarito. Era una domanda, ho chiarito?
Sì, dai, sì.
Grazie. Altri? Perché non ci sono richieste di intervento, quindi passerei la parola al segretario anche qui per l'operazione di voto.
Sì, anche per questa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità. Zuffi?
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Melli.
Favorevole, favorevole.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini.
Favorevole.
Come, prego?
Favorevole a tutte e due.
Soli?
Favorevole.
Rossi?
Entrambe favorevole.
Zanoli?
Astensione per entrambe.
Con 11 voti favorevoli e un voto di astensione, la delibera è approvata.
Grazie dottoressa, passo al punto all'ordine del giorno numero 4, che è la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 23-25, aggiornamento. Allora, questo aggiornamento al DUP non è una modifica che andiamo ad apportare al documento, ma è un'aggiunta che dobbiamo fare perché negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, alcune chiarimenti a livello statale sono andati nella direzione di imporre agli enti delle forme di trasparenza sulla gestione dei fondi del PNRR. Se avete visto, abbiamo peraltro aperto, perché eravamo obbligati, una sezione specifica sul sito istituzionale, e fra questi indicazioni e indirizzi anche quella di inserire all'interno del documento unico di programmazione degli enti locali una sezione specifica. Quindi nelle ultime settimane abbiamo lavorato alla predisposizione dell'allegato che avete trovato a questa delibera, che andiamo sostanzialmente quindi non a modificare il documento unico di programmazione che abbiamo visto a dicembre, ma ad allegare alla fine del documento questo punto. Infatti, se avete visto l'allegato, inizia con il punto 3.7, che è esattamente il successivo all'ultimo punto del nostro documento. In coda quindi al documento già approvato, andiamo a inserire questa ulteriore sezione che si chiama appunto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella prima parte trovate un inquadramento generale sul programma Next Generation EU e la parte, abbiamo inserito dopo la parte generica una parte relativa alla governance, dove abbiamo richiamato alcuni principi guida nella gestione delle risorse pubbliche. E credo di interesse per i consiglieri quello che trovate dalla pagina 95, la situazione dell'ente, cioè lo stato, ovviamente ad oggi non è dinamico perché è un documento, ma lo stato ad oggi, o comunque quando abbiamo consegnato gli atti, delle richieste di contributo. Come potete vedere, a proposito anche di quello detto in variazione, il PNRR non è stato solo nuove risorse portate in spesa, ma è stato fatto confluire all'interno del piano anche delle fonti di finanziamento preesistenti rispetto a quello, come la quota dei 70.000 di cui vi ho citato poco fa. Quindi qui trovate fra i contributi concessi anche delle voci che probabilmente vi ricordano qualcosa e che a suo tempo non sono state fatte come PNRR. Cito ad esempio che trovate a pagina 97 il contributo in spese di 70.000 euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla struttura attualmente sede dell'ARCI di via Vittorio Veneto 4, che abbiamo fatto nel 2021 quando il PNRR non c'era ancora. Le abbiamo dovute inserire qui non per scelta nostra, ma perché essendo state fatte transitare all'interno del piano dobbiamo rendicontarle come che fossero fondi del PNRR, quindi siamo tenuti a inserirle. Epurato di questo elemento, volevo fare una veloce disamina su quello che è lo stato delle situazioni. Il Comune di San Cesare ha ottenuto di fondi nuovi, quindi afferenti in maniera pura al piano, 360.000 euro per quanto riguarda il PNRR mense scolastiche. Abbiamo ottenuto 60.000 euro per quanto riguarda la missione 4 sulla riqualificazione degli asili nido, questo con un 20% di cofinanziamento dell'ente. Abbiamo ottenuto 600.000, che come ha visto sono diventati 660, per il PNRR 5, ristrutturazione Villa Boschetti, e 80.000 euro per il PNRR coesione sociale missione 5 per l'adeguamento della sede municipale. Inoltre, sempre transitati, anche se sono stati bandi che sono fatti fuori dal PNRR ma considerati tali, l'efficientamento energetico, bandoci a 6-2022, abbiamo ottenuto 78.000 euro per la sostituzione completa, quindi per il relamping completo di tutti i punti luce della scuola elementare media, compreso l'esterno, già realizzato, e 46.000 per lo stesso tipo di intervento di efficientamento energetico su tutto il plesso della scuola materna Sighicelli. Al momento non abbiamo altre linee di finanziamento aperto, anche perché il piano è praticamente esaurito, però questo è, diciamo, il quadro definitivo. Potrebbe non esserlo perché alcuni interventi siamo rimasti in graduatoria utile e quindi non, ma al momento non abbiamo notizie di scorrimenti. Direi che queste sono le parti principali del documento di programmazione. Penso e spero che sia una parte chiara e utile, e questo è quanto si propone per l'aggiornamento del DUP. A voi la parola. Consigliere Zanoli, prego.
Volevo capire il PNRR di cui parla il sindaco per introdurre lo streaming dentro la sala consigliare, quale sarebbe, che nome ha, quali sono se a, diciamo, a questo punto penso che avrà fatto fare anche già dei preventivi per le varie soluzioni tecniche per applicare questa tecnologia che noi magicamente riusciamo a usare da casa, però in sala consigliare non si riesce ad usare. Cioè, è una cosa particolare, magari mi sfuggirà qualcosa, però noi adesso siamo online da casa, io sono nella mia cameretta con un computer, riesco a farlo, però se andiamo tutti in sala consigliare con un hotspot non riusciamo. Cioè, questa cosa qua onestamente faccio un po' fatica a capirla. Tra l'altro è stato anche fatto sembrare che noi abbiamo voluto togliere, perché nelle considerazioni del signor sindaco su Facebook è stato volutamente travisato, diciamo, fatto il salto della padella, è stato fatto sembrare ai cittadini che noi siamo contrari alla trasmissione online del Consiglio Comunale, quando invece sappiamo benissimo che soprattutto Rinascita Locale ha portato prima una mozione bocciata da voi nel 2019, poi nel 2020 una richiesta che fu bocciata dal sindaco, che la fece partire alla fine del 2020. Dico male, Zuffi? Quindi sarebbe curioso sapere che tipo di finanziamento dobbiamo aspettare. Se no, magari risparmiamo le panchine rosse e due luci e mettiamo su il...
Poi ne parliamo.
Altri? Chi vuole intervenire? Mentre i consiglieri ci pensano, volevo...
No, volevo dire che comunque è bene, nel senso che si è riuscito ad accedere a dei finanziamenti importanti. Sicuramente c'è stato dietro un lavoro considerevole, consistente, notevole da parte dei dipendenti comunali, insomma dei tecnici del comune. Quindi in questo caso non si può che dire complimenti, bene, anche perché le opere che sono state portate a casa, i fondi e le opere che sono state portate a casa sono comunque tutte opere importanti, molte di queste, come dicevo prima, riguardano la scuola, e quindi a maggior ragione, sì, in questo caso è proprio un voto favorevole con applauso.
Grazie consigliere. Altri? Meglio. Prego.
Io accolgo con favore l'intervento del consigliere Sabina, perché aggiungo anch'io che c'è stato un lavoro estremamente importante, quindi anch'io sono estremamente contento del risultato che abbiamo ottenuto. È ovvio che assolutamente il lavoro dei dipendenti pubblici è indiscusso, ma c'è una direzione politica, perché tutto parte da scelte politiche, altrimenti difficilmente ci sarebbe stato un inizio di attività di questo tipo. Però, ribadisco, sono d'accordo con Sabina. L'altro intervento del consigliere Zanoli continua a sconcertare il pressapochismo, la sufficienza e la non conoscenza di determinate materie che portano a interventi di questo tipo, perché da quello che dice dimostra che non ha mai partecipato a una conferenza dove c'è sia la parte in presenza che la parte online. Perché è chiaro, perché altrimenti non interverrebbe in questo modo, perché un conto è quello che facciamo, un conto è fare un consiglio comunale dove ci siamo noi tutti seduti, che interveniamo, la gente ci può vedere dall'esterno e ci può ascoltare. Quindi veramente rimango tutte le volte sconcertato da tutto ciò.
Grazie al consigliere Melli. Altri? Formentini.
Sì, volevo lasciare la parola ai miei colleghi, ma da questo punto visto i vari interventi, insomma, mi sembra opportuno intervenire in quanto accolgo di ottimo livello l'intervento, come diceva appunto Melli, l'intervento di Sabina. Lo estendo, come ha detto giustamente Melli, lo estendo alla parte politica, alla volontà dell'amministrazione in quanto conduttrice di quello che è tutto l'aspetto politico e interpretativo di quello che è il nostro programma. Quindi è vero, come dice Sabina, che abbiamo degli ottimi amministrativi, ottimi personaggi referenti dell'ente, nonché responsabili, ma a guida di un'amministrazione politica che sa il fatto suo, che sa drenare giustamente i soldi laddove possono essere drenati, sa conferire, diciamo così, finanziamenti in un momento che, come abbiamo già detto tantissime volte, sono fondamentali, vitali, di importanza strategica per una realtà anche piccola come la nostra, ma di cui abbiamo fortemente bisogno. Quindi l'applauso io lo estenderei giustamente a tutti quanti, la parte politica, la parte amministrativa e organizzativa. Grazie.
Grazie consigliere. Chi altro? Da noi aspetterei di far fare un giro a chi non è ancora intervenuto, se non è un problema. C'è qualcuno che vuole intervenire? Non vedo nessuno, quindi passo la parola al consigliere Zanoli, prego.
Il consigliere Melli ha fatto un intervento per attaccare me e non è stato redarguito dal sindaco, che è il presidente del consiglio. Andando fuori tema, come al solito, lui mi dà sempre, diciamo, del ignorante, non so come devo dire, perché tutte le volte che dico così sono ignorante, consigliere Melli, sa. Quindi?
Tema sì.
Va bene, sono ignorante, ok. Però voglio dire, chi autorizza Melli ad attaccarmi dandomi dell'ignorante quando io ho espresso un mio parere che può essere opinabile? Perché non è stato redarguito dal Presidente del Consiglio?
Perché non ho ritenuto fosse un intervento offensivo.
Posso dire che mi sento offeso dall'intervento di Melli e non capisco perché tutte le volte vengo fatto oggetto di bullismo politico, anzi, visto che siamo in... Vi faccio anche i miei auguri per il nuovo segretario nazionale del PD, complimenti. E, per il resto, io avrei piacere che... Sì, sa, beh, posso farvi complimenti, tutti. Io chiedo che Melli venga redarguito, lo chiedo o al Presidente del Consiglio o alla segretaria.
Non sono intervenuto perché non ho ritenuto, magari sbagliando, che l'intervento fosse offensivo rispetto al tema. Alla pari avrei dovuto intervenire, visto che si parla di attacchi su altri interventi che sono stati fatti su questo punto. Ho ritenuto di dare seguito, di lasciare libera interpretazione ai consiglieri. Vi rinnovo l'invito a parlare a tutto il consiglio e non a livello personale, e a non andare fuori tema, però ribadisco, mi sembra che si sta alzando i toni in maniera su quest'ultimo intervento non veritiera rispetto al tono della discussione. Questo è il mio pensiero. C'è altri?
Posso fare un secondo intervento?
Certo.
Mi costringono Formentini e Lorenzo a fare una precisazione. Allora, il mio intervento era soprattutto un applauso, non abbiatevene male, i dipendenti comunali che hanno lavorato tanto sicuramente per arrivare a questi risultati, e lo ribadisco. Poi faccio un esempio, è evidente che il nostro gruppo ha sempre detto che avrebbe spostato il comune in villa e avrebbe fatto della villa la sede municipale. Voi avete preso un'altra direzione, punto, va bene. Quindi in questo caso lo spostamento degli uffici del settore di servizio alla persona al comune non è condiviso dal mio gruppo, è ovvio, perché io avrei fatto tutto il contrario. Però è chiaro che siete stati e comunque siete capaci di portare a casa finanziamenti importanti, punto. E questo comunque va riconosciuto. Questo ho voluto fare una precisazione.
Grazie consigliere. Se non c'è altre richieste di intervento, mi rilascio a quest'ultimo intervento per innanzitutto ringraziare dei ringraziamenti e dei complimenti. È un evento raro e quando capita ce li teniamo stretti, ma non mi sono sentito scavalcato nei complimenti che sono stati fatti alla struttura tecnica comunale, perché è assolutamente vero. E a me piace poco fare figli e figliastri e premiare qualcuno rispetto a qualcun altro, perché la struttura è un team e lavora come un team. Però siccome spesso l'ho sentito citare in questo consiglio comunale, un ringraziamento particolare, credo che il consiglio, se lo vuole fare, lo deve rivolgere al geometra Eugenio Abate, che è il regista principale anche di questi finanziamenti. L'abbiamo sentito citare in tante circostanze anche un po' polemiche, credo che questo caso sia corretto, che gli riconosciamo i meriti per aver gestito sul lato tecnico la larga parte di questi procedimenti e aver prodotto buona parte dei risultati. Ripeto, non è solo merito suo, ma mi sentivo, e mi scuseranno gli altri 30 e passa dipendenti dell'ente, però insomma, mi sono sentito di fare questo nome in particolare, se proprio ne devo fare uno. Provo a farvi qualche chiarimento prima di lasciarvi un ulteriore giro velocissimo se avete le dichiarazioni di voto. Allora, per quanto riguarda l'ammodernamento della sala consigliare, qui non è specificato perché sono fondi che sono stati giuridicamente trasferiti all'Unione del Sorbara, sono fondi della missione 1 per le quattro linee di finanziamento APO, migrazione in cloud e nella fattispecie del progetto di adeguamento della sala consigliare la parte dedicata ai servizi al cittadino, che credo sia calzante anche nella filosofia per il tipo di intervento che noi vogliamo fare, che è di fatto un intervento di miglioramento tecnologico e digitale volto a accorciare la distanza tra l'ente e la cittadinanza di riferimento. Abbiamo acquisito un paio di preventivi, martedì 7 al pomeriggio ho l'ultimo incontro in videoconferenza per la presentazione di un applicativo e purtroppo non basta un hotspot, mi dispiace deludervi. Perché il sistema che stiamo pensando è un sistema certificato per le adunanze di questo tipo, che prevede, oltre alla connettività con fibra che va portata in maniera più strutturata passando per gli angusti spazi di Villa Boschetti, angusti perché va di solito mascherata o nel sottotetto o in altre per evitare di far girare dei cavi a vista nelle sale tutelate. Il grosso della scelta ricade sulla strumentazione per fare questo tipo di intervento e la trasmissione in streaming, registrazione e videoregistrazione. Stiamo pensando a un sistema dotato di telecamere telescopiche, almeno una per inquadrare in maniera particolare l'oratore del momento. Per fare questo serve la sostituzione integrale della parte microfonica, quindi la fornitura di tutti i nuovi microfoni che servono per guidare l'orientamento della videocamera, serve un sistema di identificazione univoco fatto con codice, che è quello che permetterà o permetterebbe, chiaramente se gradito, di poter svolgere le adunanze o qualsiasi altro tipo di incontro con la modalità mista. E serve soprattutto cambiare tutta la strumentazione alla base per permettere la videoregistrazione e per permettere la diffusione e la tenuta della parte di suddivisione della parte del verbale del consiglio. Questo tipo di impianto è un impianto molto oneroso, sono almeno alcune decine di migliaia di euro, però secondo me è l'elemento, lo dico perché mi sto orientando su questa scelta, che può come dire, fornire una resa qualitativa paragonabile a quella che oggi i cittadini possono fruire con il servizio che stiamo vedendo, dove ognuno di noi è inquadrato specificatamente quando parla e ognuno è dotato di un sistema, diciamo, individuale, proprio ma individuale. Ovviamente esistono anche delle soluzioni al ribasso, che è anche quella di piantare una webcam in un angolo della sala, riprendere tutto, ma credo che sarebbe un compromesso al ribasso e che non permetterebbe da parte di chi ci dovrà, speriamo, seguire da casa, fruire in maniera adeguata dei lavori. Quindi se devo fare qualcosa solo per dire che lo faccio, senza che poi sia di effettiva utilità, preferisco non farlo, magari sbagliando, ma preferisco non farlo. Siccome c'è questa opportunità e le cifre sono queste per un sistema di qualità, capite perché nel mio punto 1 ho detto preferisco attendere, vista la portata del finanziamento, risorse terze, che comunque sono deputate a questo, che non utilizzare risorse di bilancio che in questa entità ci sottrarrebbero ad altri investimenti ben più importanti che due panchine rosse. Basta, io direi di aver risposto, sulle altre voci direi che sono conosciute. Se qualcuno, visto che ho risposto alle domande correttamente, vuole fare una dichiarazione di voto, ma vi lascio veramente telegraficamente qualche secondo, neanche qualche minuto, altrimenti passiamo alla votazione. Non vedo richieste, quindi passo la parola alla dottoressa Clemente. Ah, scusi, credo non avevo visto. Consigliere Zanoli, prego.
Chiedo alla dottoressa che venga messo agli atti che il consigliere Melli mi ha dato l'epiteto di ignorante e l'ha anche confermato successivamente.
D'accordo, procederemo a mettere agli atti la dichiarazione di Melli. Comunque il regolamento all'articolo 51 prevede che la competenza a decidere per la sussistenza del fatto personale spetta al Presidente. Quindi in questo caso il Presidente non ha ritenuto l'intervento lesivo. Quindi la competenza...
Ma io sì però.
Sì, lo riporteremo a verbale.
Possiamo procedere col voto, dottoressa, chiarito questo elemento?
Sì. Zuffi, anche per questa delibera voteremo l'immediata eseguibilità.
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabri.
Dottoressa, non la vedo collegata.
Ha problemi di linea, dice.
Metterei un attimo assente.
Poi, eventualmente, poi, prima di chiudere la votazione, provo a richiamarla.
Ok.
Quindi, Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Melli.
Favorevole, favorevole.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini.
Favorevole ad entrambe.
Soli.
Favorevole, favorevole.
Rossi.
Entrambe favorevole.
Zanoli.
Astenuto per entrambe.
Astenuto. Provo a richiamare Fabri.
Non riesce a collegarsi al momento. Se rientra la segneremo quando rientra, dottoressa.
È fuori, perfetto. Benissimo, 11 voti a favore, un voto di astensione. La proposta è approvata.
Grazie. Passo al punto all'ordine del giorno numero 5, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto appalto servizio di trasporto scolastico. La parola al gruppo per l'illustrazione dell'atto. Prego.
Premesso che con determina della centrale unica di committenza dei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario, numero 408 del 20 maggio 2022, è stata indetta la procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto del servizio di progettazione e gestione del trasporto scolastico ed extrascolastico dei due comuni. Per il nostro comune la durata dell'appalto è di 3 anni decorrenti dal 1 settembre 2022 fino al 31 agosto 2025. L'importo base di gara per il triennio è pari a 326.000 euro rotti. A tale cifra vanno a sommarsi 108.000 euro per l'eventuale proroga, 65.000 euro rotti per l'eventuale conferimento di ulteriori o nuovi servizi, 65.000 euro rotti per l'eventuale aumento delle prestazioni. Due offerte sono pervenute da parte dei seguenti operatori economici: Novo Sud SRL, con sede legale a Lago Negro, provincia di Potenza, Autoservizi Riccitelli SRL, con sede a Minturno, in provincia di Latina. Non si è presentata nessuna delle imprese che in passato avevano gestito il servizio. Per il nostro comune si è aggiudicato l'appalto l'impresa Novo Sud SRL, che ha offerto un ribasso pari a 1,51% sull'importo a base di gara, così per complessivi euro 321.740,24 oltre IVA. Alla fine sono 300 e passa 1.000 euro. Per il comune di Castelfranco Emilia si è aggiudicata l'appalto l'impresa Autoservizi Riccitelli. Considerato che nella determinazione numero 232 del 12 maggio 2022, a firma del responsabile dei servizi alla persona dottoressa Patrizia Bovo, si legge che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa salvaguarda la qualità del servizio, in quanto comporta la valutazione delle offerte tecniche in misura prioritaria rispetto al prezzo. Sarà. Per l'appalto da settembre 2016 ad agosto 2019, 3 anni scolastici, sono stati previsti 341, parlo dell'appalto da settembre 2016 ad agosto 2019, sono stati previsti quindi un appalto di, dal 2016 ad oggi ne è passato di tempo, diciamo quasi 7 anni fa, sono stati previsti 341.799 euro oltre IVA eccetera, a base della gara vinta da RTI costituita da, Cosepuri con sede in Bologna e BSRL con sede in Vignola, Società Dolce Cooperativa Sociale con sede in Bologna. Per l'appalto da settembre 2019 ad agosto 2022, quindi andiamo indietro 4 anni fa, sono stati previsti 448.409 euro quale proroga del contratto all'RTI costituita sempre da Cosepuri, con sede in Bologna, e B, con sede in Vignole, Società Dolce, con sede in Bologna. Per l'appalto da settembre 2022 ad agosto 2025, sempre tre anni scolastici, sono stati previsti euro 326.000, quale importo fase di gara a base della gara vinta da Novo Sud SRL, con sede in provincia di Potenza. Il monte orario presunto di svolgimento del servizio per i 3 anni di contratto per il solo trasporto casa-scuola e viceversa è di 2.997 ore complessivi, pari a 999 ore annue. L'appalto da settembre 2022 ad agosto 2025 vinto da Nove Sud prevede unicamente il trasporto casa-scuola e viceversa, non comprende altri servizi opzionali, esclusi dall'importo base di gara, quali il trasporto per gite e uscite didattiche promosse dal comune, il trasporto di alunni disabili all'interno del territorio anche con mezzi dedicati, il trasporto alunni disabili frequentanti le scuole secondarie, servizi alternativi al trasporto scolastico tradizionale. Nonostante l'aumento del caro vita e i costi aggiuntivi per le imprese legati al rispetto delle misure di sanificazione e igienizzazione dei mezzi, per il trasporto scolastico nel 2022 sono stati previsti quale importo a base di gara circa 121.000 euro, oltre 120.000 euro in meno rispetto al 2019 e circa 15.000 euro in meno rispetto al 2016. Siamo a formulare le seguenti domande. Quali elementi dell'offerta tecnica dell'impresa Novo Sud sono stati valutati dalle commissioni aggiudicatrici? Quali elementi dell'offerta tecnica dell'impresa Novo Sud SRL sono stati valutati con punteggio più alto? Per quale ragione, nonostante l'aumento del caro vita e i costi aggiuntivi legati al Covid per l'appalto del trasporto scolastico, nel 2022 sono stati previsti, quale importo a base di gara, circa 121.000 euro in meno rispetto al 2019 e circa 15.000 euro in meno rispetto al 2016? A quanto ammonta la spesa per il solo trasporto casa-scuola e viceversa per ogni singola annualità 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a favore dell'impresa EB con sede in Vignola. L'articolo 12.2 del capitolato dell'appalto vinto dall'impresa Novo Sud prevede il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap che non necessitano di mezzi e modalità di trasporti speciali. Chi svolge l'assistenza a questi studenti sui mezzi di trasporto? Con quali costi? L'impresa Novo Sud, così come previsto dall'articolo 16 del capitolato d'appalto, ha messo a disposizione un mezzo attrezzato con pedana per la domanda. Così come previsto dal capitolato d'appalto, l'impresa Novo Sud ha messo a disposizione un mezzo attrezzato con pedana per effettuare il trasporto casa-scuola di bambini diversamente abili? Dove viene parcheggiato tale mezzo? Così come previsto dall'articolo 16 del capitolato d'appalto, l'impresa Novo Sud ha garantito la disponibilità di mezzi di scorta da utilizzare in caso di emergenza per sostituire i mezzi usualmente impiegati? Quanti mezzi vengono usualmente impiegati dall'impresa Novo Sud per il trasporto casa-scuola e viceversa? Così come previsto dall'articolo 27 del capitolato d'appalto, l'impresa Novo Sud dispone di una sede operativa organizzativa ad una distanza massima di 20 km dal nostro comune? Qual è il recapito di tale sede? Così come previsto dall'articolo 27 del capitolato d'appalto, l'impresa Novo Sud dispone di una o più rimesse per il ricovero e lo stazionamento degli automezzi, inclusi i veicoli sostitutivi, dove si trovano? Prego.
Grazie consigliere, delego per la risposta all'assessore all'istruzione Luca Brighetti.
Buonasera a tutti, chiedo scusa, sarò un po' tecnico, anticipo che lascerò comunque tutti i documenti alle... anche gli allegati poi in segreteria. Rispondo alla prima e alla seconda domanda. La commissione tecnica nominata dalla CUC di Castelfranco Emilia ha effettuato valutazione del progetto tecnico presentato sulla base dei criteri individuati dal disciplinare di gara. Allego estratto dei criteri disciplinari di gara. Dal verbale si desume che il progetto tecnico ha ottenuto punteggio massimo per i seguenti criteri: tendenzialmente caratteristiche tecniche degli automezzi, organizzazione del servizio e migliorie organizzative. Punteggio zero per i seguenti criteri: qualifica degli autisti e contenimento del turnover. Punteggio basso per il criterio migliorie in aggiunta rispetto al capitolato. Anche qua legherò il verbale. Per il punto 3, rispetto al conteggio di base di gara, preciso che, a differenza dei precedenti appalti, l'appalto vigente non vede tra le prestazioni erogate l'accompagnamento sui mezzi per i ragazzi disabili e i bambini della scuola di infanzia, pertanto la conseguente spesa non è ricompresa nel calcolo della base di gara. Avendo l'appalto durata di vari anni 3 più 3, si è ritenuto di non inserire nel base di gara costi Covid perché sarebbero stati costi strutturali dell'appalto una volta inseriti, mentre non è certo che queste somme saranno dovute sempre. L'importo posto a base di gara è stato conteggiato dopo aver effettuato indagine informale di mercato e raffronto con altri appalti in essere, tra cui Castelfranco Emilia, Sassuolo, Carpi, Fiorano e Maranello, e con convenzione Consip vigente per il trasporto scolastico adottata anche a Modena e nei quattro comuni dell'Unione del Sorbara. E a seguito delle risultanze dell'indagine si è costruito in base a una gara di linea in linea con quanto emerso nell'indagine informale. Risulta difficile paragonare gli importi posti a base di gara, in quanto la gara per il servizio di trasporto scolastico può essere remunerata a chilometro percorso, ad ore di servizio, ad itinerario percorso. Ciascuna modalità non è perfettamente sovrapponibile alle altre e fa sì che per lo stesso servizio si possano avere costi di esecuzione diversi. Risposta numero 4. La spesa quantificata per l'appalto dei trasporti è pari a 86.000 euro nel 2016, 102.000 euro e 500 nel 2017, 105.000 euro nel 2018, 105.000 nel 2019, 92.000 nel 2020, 181.000 nel 2021. Nel 2022, per il periodo gennaio-giugno, 117 per quanto riguarda l'appalto con EB, 52.400 per settembre-dicembre con il nuovo appalto. Risposta numero 5. L'accompagnamento sui mezzi rientra nell'appalto avente per oggetto servizio di appoggio educativo assistenziale per minori con disabilità nei nidi e scuole di ogni ordine e grado del comune di San Cesare sul Panaro, periodo 1 settembre 2022-31 ottobre 2025, che ricomprende le seguenti prestazioni: il servizio di appoggio educativo assistenziale per i minori con disabilità, di cui l'articolo 3 della legge 104 del 92, servizi di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi di trasporto scolastico, ove presenti bambini di scuola dell'infanzia e alunni disabili. Risposta 6. L'impresa è obbligata dal capitolato, al suo articolo 16,5, a mettere a disposizione un mezzo con pedana, qualora vi sia la necessità di caricare una carrozzina, necessità che al momento non si è presentata. Pertanto la presenza del mezzo non è stata sollecitata in coerenza con quanto previsto dall'ultima parte del comma 5 dell'articolo 16 del capitolato. Tale mezzo non deve essere necessariamente ricompreso all'inizio dei mezzi adibiti al trasporto scolastico casa-scuola indicati al comma 5 del presente articolo. Risposta 7. L'impresa è obbligata dal capitolato nel suo articolo 17 a mettere a disposizione un mezzo sostitutivo. La violazione della prescrizione contenuta nel citato articolo, se rientra nelle fattispecie dell'inadempienza prevista dall'articolo 35, sarà sanzionata con l'applicazione delle penali previste. Risposta 8. Per l'esecuzione del servizio di trasporto vengono utilizzati due pullman, di cui uno con 50 posti e uno per 48. Risposte 9 e 10. L'appaltatore ha fornito propria dichiarazione in cui attesta che la Novo Sud SRL è proprietaria degli immobili siti in Bastiglia, in via Leonardo da Vinci. Detti immobili hanno una capienza di circa 1000 metri quadrati complessivi distribuiti in due capannoni con annessa area cortiliva di oltre 5000 metri quadrati e presso gli stessi immobili ubicata la sede operativa della scrivente con autorimessa ed officina meccanica.
Grazie consigliere, ripasso la parola al consigliere Piccinini per giudizio sulla risposta.
Scusa, non ho capito, hanno come sede dei degli autobus Bastiglia?
Non sentiamo l'audio. Autobus...
Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Ah, ok. No, sì, chiedevo.
Scusa, hanno come sede degli autobus...
No, no, vai tranquillo. Hanno Novo Sud ha come sede degli autobus Bastiglia? Cioè i loro mezzi vengono tenuti nei capannoni che si trovano a Bastiglia?
Come sede hanno Bastiglia, poi dove tengono i mezzi fisicamente la notte non lo so io.
Ho capito. Sì, devo dire che sono soddisfatta comunque delle risposte, chiaramente acquisirò tutto il materiale, tutti i documenti di cui parlava l'assessore. È chiaro che io mi permetto di fare una considerazione, cioè quando vedo gare d'appalto, cui non partecipano ditte locali, che fino all'anno scorso, 2 anni fa, partecipavano, io mi chiedo perché. E mi preoccupo. Con questo ovviamente niente contro le imprese che vincono, e punto, vincono punto e basta, non c'è altro da dire. Però mi chiedo come mai le nostre imprese, che hanno sede qua, dove c'è gente che vive qua, non partecipano. E qui non ho altro da dire. Mi viene da chiedere, ok, qui mi si dice che rispetto agli anni passati è stato tolto trasporto degli handicap, quindi diciamo che l'importo base di gara era inferiore per questo motivo, adesso ci rifletterò, mi guarderò tutti i documenti, però ragioniamo anche su questi appalti a ribasso, poi da quello che ha scritto la Bovo dice che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa salvaguardia comunque la qualità del servizio, non metto in discussione, anche perché non lo so, la qualità del servizio di Novo Sud. Però riflettiamo su queste parti a ribasso, non solo per il discorso della qualità, che ripeto qui non la metto in discussione perché non so nulla di come lavorano e non mi sono giunte proteste al momento da parte dell'utenza, però sì, io mi preoccupo quando vedo che non partecipano le nostre imprese, quindi attenzione ai ribassi.
Grazie consigliere, passo al punto all'ordine del giorno numero 6, interrogazione presentata dal gruppo consigliere della rinascita locale, ad oggetto situazione ex abitazione di Filippo Siglicelli, lascio la parola al consigliere Zanoli per l'illustrazione dell'atto, prego.
Premesso che all'incrocio tra via Vildacchera e via Filippo Siglicelli si trova un immobile dove visse Filippo Siglicelli, illustre compaesano. Considerato che tale immobile versa da svariati anni in uno stato di forte degrado, tanto che la struttura, ormai pericolante, su un lato viene sorretta da un'impalcatura formata da travi in legno che insistono sulla strada adiacente occupandone un'ampia porzione. Visto che negli ultimi mesi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di cittadini che, oltre a sottolineare l'aspetto dell'edificio, definendolo fatiscente, si dicono preoccupati dal doverlo costeggiare, sono a richiedere a chi appartiene l'immobile in oggetto. Esiste un soggetto interessato al suo recupero e un relativo progetto? Su di esso gravano vincoli e o prescrizioni della soprintendenza? Se sono state prese tutte le dovute precauzioni da parte della proprietà per evitare che succeda l'irreparabile? Se da inizio legislatura l'amministrazione abbia avuto degli incontri con la proprietà, nel caso di risposta affermativa, cosa ne sia emerso? Per quale ragione fino ad ora non si sia finalizzata alcuna attività di recupero? Cosa intenda fare l'amministrazione in caso di ulteriore stallo? In caso di crollo, di chi sarebbe la responsabilità per eventuali danni a persone o cose? Se la porzione di strada occupata dall'impalcatura di sostegno dell'immobile sia di proprietà pubblica o privata? E se tale impalcatura rispetti le normative vigenti? In caso la porzione di strada occupata sia pubblica, come viene gestita dall'amministrazione l'occupazione di suolo pubblico e da quanti anni essa sia stata posta in essere? Se esistono dei limiti temporali nell'occupazione del suolo pubblico da parte di soggetti privati.
Grazie consigliere, darò la risposta all'assessore all'urbanistica Sofia Biondi.
Buonasera a tutti, do lettura della risposta all'interrogazione in oggetto. In merito all'interrogazione in oggetto sono a formulare le seguenti risposte. A chi appartiene l'immobile in oggetto? L'immobile appartiene al condominio GMP con sede nel comune di San Cesare sul Panaro. 2. Esiste un soggetto interessato al suo recupero ed un relativo progetto? La società su indicata ha presentato un progetto di recupero tramite Cilla Superbonus in data 24 novembre 2022. Su di esso gravano vincolo e o prescrizioni della sovrintendenza? No, non ci sono vincoli della sovrintendenza sull'immobile. Se sono state prese tutte le dovute precauzioni da parte della proprietà per evitare che succeda l'irreparabile. A seguito dell'ordinanza numero 40 del 14 agosto 2014 del responsabile del settore urbanistica, edilizia privata e ambiente ad oggetto disposizioni urgenti per la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Siglicelli numero 26, l'edificio è stato delimitato in parte da apposita recinzione metallica di cantiere, ben segnalata, con lato est puntellato con pali di legno. Domanda 5. Se da inizio legislatura l'amministrazione abbia avuto degli incontri con la proprietà, nel caso di risposta affermativa cosa ne sia emerso? Da inizio legislatura l'amministrazione non ha incontrato la proprietà. 6. Per quale ragione fino ad ora non si sia finalizzata alcuna attività di recupero? Non mi è possibile rispondere alla domanda poiché non rappresento la proprietà, anche se ritengo che gli interventi di recupero dell'edificio possano rappresentare un importante investimento economico. 7. Cosa intende fare l'amministrazione in caso di ulteriore stallo? La volontà dell'amministrazione è quella di creare, ove possibile, le condizioni per il recupero e la valorizzazione di tutto il centro storico, sia dal punto di vista residenziale che commerciale. Nella redazione del nuovo strumento urbanistico adotteremo criteri per agevolare il recupero degli edifici situati in quest'area, poiché spesso in questi anni abbiamo riscontrato limiti negli interventi dettati dalla normativa vigente. Incontreremo la proprietà per avviare insieme un percorso finalizzato al recupero dell'immobile, come da progetto presentato. 8. In caso di crollo, di chi sarebbe la responsabilità per eventuali danni a persone o cose? La responsabilità rimane in capo alla proprietà. 9. Se dalla porzione di strada occupata dall'impalcatura di sostegno dell'immobile sia di se la porzione di strada occupata dall'impalcatura di sostegno dell'immobile sia di proprietà pubblica o privata e se tale impalcatura rispetti le normative vigenti. La porzione di strada è di proprietà pubblica, l'impalcatura rispetta le normative vigenti. 10. In caso la porzione di strada occupata sia pubblica, come viene gestita dall'amministrazione l'occupazione di suolo pubblico e da quanti anni essa sia stata posta in essere? L'ordinanza del responsabile del settore urbanistica, edilizia e privato ambiente è la numero 40 del 14 agosto 2015. Con tale ordinanza si prescrive alla proprietà di attivarsi con idonea puntellatura di facciata per evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica e privata, nonché adeguate protezioni atte ad evitare le cadute di porzioni di copertura e murature in precario stato di equilibrio. In particolare, sul prospetto est del fabbricato prospiciente via Vilzacchera. La proprietà è tenuta al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. 11. Se esistano dei limiti temporali nell'occupazione del suolo pubblico da parte di soggetti privati. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere assegnate anche a titolo permanente, previo pagamento di canone annuale, il quale tiene conto anche delle dimensioni dell'area occupata. Ho concluso.
Grazie Assessore, ripasso la parola al Consigliere Zanotti.
Sono soddisfatto della risposta.
Grazie. Passo al punto, all'ordine del giorno numero 7, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto Commissione Mensa e Questionario Anonimo. Lascio la parola per l'illustrazione dell'atto.
Premesso che, con delibera 34 del 4 aprile 22, la Giunta ha approvato il disciplinare per il funzionamento dei comitati e delle commissioni Mensa del Servizio di Ristorazione Scolastica e la scheda di verifica della mensa scolastica per le commissioni. Nella deliberazione di cui sopra, la Giunta dichiara di ritenere fondamentale, ai fini del buon andamento del servizio mensa, la collaborazione con le famiglie ed il mondo della scuola. Le commissioni mensa scolastica sono organi di rappresentanza che controllano la gradibilità del pasto e delle modalità di erogazione del servizio attraverso schede di valutazione opportunamente predisposte, dove vengono riportati eventuali suggerimenti e di reclami. La commissione mensa della scuola di infanzia Sighicelli è composta da un genitore per ogni sezione, due educatrici e una ausiliaria. La commissione mensa della scuola primaria Verdi è composta da un genitore per ogni classe, dalle insegnanti e referenti mensa e una ausiliaria. I rappresentanti dei genitori nelle commissioni mensa sono scelti su proposta dei genitori stessi. Il comune, acquisiti i nominativi dei componenti, prevede la nomina degli stessi con atto dirigenziale. La partecipazione dei genitori è volontaria e gratuita. Dopo l'assaggio dei pasti, i genitori della commissione mensa compilano la scheda di verifica refezione scolastica, che viene consegnata al servizio di istruzione del comune. Considerato che, nonostante l'istituzione delle commissioni mensa, ci risulta sia stato diffuso fra i genitori un questionario di gradimento del servizio mensa in forma anonima, prontamente respinto dall'assessore Brighetti, il quale, con comunicazione ufficiale, ha chiesto ai genitori di ignorare il questionario e di fare riferimento unicamente alle commissioni mensa. Si sono a formulare le seguenti domande. 1. Quale utilizzo viene fatto delle schede di verifica del servizio mensa compilate dai membri delle commissioni? 2. Facendo riferimento alle schede compilate dai genitori dall'inizio dell'anno scolastico, quale valutazione complessiva della gradibilità dei pasti è emersa? 3. Facendo riferimento alle schede compilate dai genitori dall'inizio dell'anno scolastico, quale valutazione complessiva delle modalità di erogazione del servizio mensa? 4. Il Comune si è confrontato con i genitori per comprendere le ragioni della diffusione del questionario anonimo? In caso di risposta positiva, quali ragioni sono emerse dal confronto con i genitori? 5. Il Comune ritiene la diffusione del questionario anonimo fra i genitori un segnale di malcontento diffuso nei confronti del servizio mensa? 6. Il Comune ritiene la diffusione del questionario anonimo fra i genitori un segnale di malcontento diffuso nei confronti della gestione da parte del Comune delle schede di valutazione predisposte dalla Commissione mensa?
Grazie consigliere, delego all'assessore all'istruzione Luca Brighetti per la risposta.
Rispondo alle domande. Numero 1. Le schede di verifica dei commissari vengono processate e archiviate dal settore istruzione e servono per avere dati quanti qualitativi per tenere monitorato il servizio e disporre eventuali azioni di correzione. 2 e 3 risponderei insieme. Facendo riferimento alle schede compilate fino ad oggi dai genitori, risulta mediamente un giudizio più che buono sulle quantità, tra il discreto e il buono sulla cottura, sufficiente e discreto per il condimento, discreto per il sapore e il gradimento. Risulta mediamente apprezzata la frutta e ben gradito il pane. Ci tengo a sottolineare però che i dati sono riferiti a pietanze diverse a seconda del menù previsto il giorno dell'assaggio. Rispondo alle ultime tre domande. La scelta di chiedere ai genitori di non compilare il questionario anonimo è stata assunta con la volontà di raccogliere questo malcontento e provare a costruire un percorso ufficiale che potesse dare dei risultati. Il 24 gennaio ho incontrato un gruppo di genitori. Durante l'incontro sono state presentate alcune rimostranze sul servizio mensa. Viste le richieste e vista la delicatezza del servizio, è stato proposto ai genitori un percorso atto a migliorare il benessere, il servizio, basandosi il più possibile su dati quantitativi e qualitativi. In quella sede è stata ribadita la possibilità di rivedere i componenti della commissione qualora alcuni fossero impossibilitati a recarsi presso la mensa agli orari del pranzo per garantire un corretto funzionamento di quello strumento. È stato anche preso l'impegno ad organizzare un incontro pubblico per fare il punto sul servizio di refezione scolastica, per inquadrare il servizio all'interno della normativa e delle linee guida ministeriali e regionali. Abbiamo raccolto spunti davvero interessanti che dovranno trovare un seguito in azioni atte a migliorare il servizio. Proprio in questi giorni abbiamo conseguito alcuni risultati. La ditta a cui è affidato il servizio di ristorazione ha proposto modifiche al menù di primavera, accogliendo alcune richieste uscite dai vari incontri, come ad esempio la sostituzione del famoso hamburger di lenticchie, la proposizione di alcune nuove pietanze più semplici, chiarezza sugli elementi della ricetta, punti di condimento aggiuntivi e un monitoraggio costante sugli scarti. Continuerà il percorso per qualificare sempre di più il monitoraggio del servizio da parte dei commissari mensa e del corpo docenti. Ricordo che il servizio di refezione scolastica è un tempo scuola e tempo educativo a tutti gli effetti. Procederemo con l'invio di un questionario sul gradimento del servizio a tutte le famiglie e a tutti gli insegnanti. Il malcontento che si menziona in interrogazione, in minima parte fisiologico per un servizio dove il gusto personale e le abitudini alimentari sono comunque da tenere in considerazione, ovviamente è presente ed è intenzione di questa amministrazione continuare con il percorso avviato usando tutti gli strumenti consentiti per migliorare il servizio rimanendo all'interno delle linee guida ministeriali e regionali.
Grazie Assessore, ripasso la parola al Consigliere per il giudizio sulla risposta.
Sì, sono soddisfatto della risposta.
Perfetto, grazie. Passo al punto, punto all'ordine del giorno numero 8, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto Mercato Contadino di San Cesario Il Punto. Consigliere Zanoni, prego.
Premesso che il 16 maggio 2020, da un'iniziativa promossa dall'amministrazione e fortemente sostenuta dal consigliere Davide Romagnoli, partiva il cosiddetto mercato contadino di San Cesario. Considerato che, stando alle intenzioni dei promotori, l'idea del mercato contadino nasceva dall'esigenza di fare incontrare i produttori e i consumatori in un mercato senza alcuna intermediazione, dove i consumatori potessero trovare sicurezza sull'origine, sulla qualità e sul prezzo, un vero e proprio luogo di incontro per favorire la conoscenza diretta di produttori di produzioni locali scarsamente pubblicizzate, per promuovere le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, incentivare il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole. Visto che diversi cittadini ci hanno mostrato perplessità sulla reale riuscita di tale iniziativa, sono a richiedere quante e quali aziende agricole aderirono alla sua istituzione e quante abbiano partecipato attivamente nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022. Quante e quali aziende agricole risultino partecipi e attive attualmente? Se l'amministrazione negli anni di attività dell'iniziativa abbia aperto un confronto sia con i produttori coinvolti che con i cittadini consumatori in merito ad impressioni, pareri e proposte, nel caso di risposta negativa di illustrarcene le motivazioni, nel caso di risposta affermativa di illustrarcene i risultati. Se l'amministrazione valuti la riuscita dell'iniziativa in modo positivo e se ci sia ad oggi l'intenzione di proseguire con la stessa, nel caso che la valuti negativamente cosa intenda fare?
Delego alla risposta al vice sindaco Cristina Fabbri.
Bene, allora partiamo dalle adesioni. Allora, l'azienda Reggianini Roberto, l'azienda Spadafora Laura, l'azienda Gherardi Loretta, l'azienda agricola Seghizza di Macaferri Antonio, Astolfi e Barbieri Società Agricola, azienda agricola Floema di Montanari Giovanni. Queste sono le 6 aziende iniziali e di nessuna di queste abbiamo avuto formale disdetta. Tuttavia, delle iniziali adesioni, come dicevo, al mercato contadino, presentate in numero di 6, le ditte Reggiani Roberto e Gherardi Loretta non si sono mai presentate e ad oggi non risultano richieste di cancellazione anche di queste 2. A partire dal 16 maggio 2020, e a fine di detto anno solare si sono avute le seguenti presenze: Spadafora Laura 27 presenze, azienda agricola Seghizza 28 presenze, azienda agricola Floema 25 presenze, ditta Stolfi e Barbieri 29 presenze. Anno 2021: Spadafora Laura 44 presenze, azienda agricola Seghizza 15 presenze, azienda agricola Floema 49 presenze e ditta Stolfi e Barbieri 32 presenze. Anno 2022: Spadafora Laura 10 presenze, azienda agricola Seghizza nessuna presenza, azienda agricola Floema Terraviva 51 presenze, e ditta Stolfi e Barbieri 9 presenze. Dall'inizio del 2023 si presenta solo la ditta Potere Terraviva, che è l'azienda Floema citata prima. Punto 2. Occorre prima di tutto ricordare che il mercato contadino nasce per offrire ai consumatori prodotti di stagione in ottica di filiera corta. Questo per forza di cose fa sì che le vendite siano soggette a stagionalità. Le aziende iscritte al mercato contadino di San Cesario sono le stesse che hanno aderito all'inizio, ma non abbiamo avuto al momento disdette formali. Il numero di aziende fisicamente presenti il sabato mattina varia a seconda della disponibilità di prodotti ortofrutticoli da vendere. Nei periodi invernali abbiamo solo un'azienda che ha prodotti, aumentano in primavera e in estate, e naturalmente anche l'andamento meteorologico ha influenza sui prodotti di ortofrutta disponibili. Si consideri inoltre che il numero delle adesioni ai mercati contadini è fisiologicamente limitato. Anche in realtà di dimensioni maggiori, questo è dovuto alla struttura societaria delle imprese agricole. Si tratta quasi sempre di aziende a conduzione familiare, che non sempre possono dedicare personale, ovvero l'imprenditore agricolo stesso o collaboratori familiari, a un mercato fuori dall'azienda, oltre al fatto che tante imprese effettuano anche vendita sul proprio fondo. Punto 3. Le aziende partecipanti al mercato contadino hanno un referente che si interfaccia con l'amministrazione, per rappresentare le esigenze e i suggerimenti delle aziende partecipanti. Per quanto riguarda i cittadini consumatori, non abbiamo ricevuto suggerimenti particolari, ma abbiamo riscontrato interesse per questo tipo di mercato. L'istituzione stessa del mercato contadino ha previsto il coinvolgimento e l'interlocuzione necessaria con le associazioni di categoria degli agricoltori, che hanno supportato da subito l'iniziativa dell'amministrazione. Il confronto con tali associazioni è comunque continuo, visto che anche dal punto di vista amministrativo si occupano di curare le pratiche delle aziende agricole. Punto seguente. Ricordo a tutti che il mercato contadino è nato ad inizio del 2020 ed è stato subito sospeso, poi riaperto, seguendo le normative legate al periodo Covid. Le aziende agricole iscritte al nostro mercato contadino a fine 2021 ci hanno suggerito l'esigenza da parte di alcuni loro clienti di completare l'offerta a base esclusivamente di ortofrutta, completandola con prodotti caseari. Ci hanno anche evidenziato che il Comune di San Cesario ha un'utenza potenziale piccola e che non c'era spazio per ulteriori aziende specializzate sempre nell'ortofrutta già presente. Lo sportello SUAP della nostra unione si è subito attivato per la ricerca di un'azienda di prodotti caseari. Purtroppo al momento non l'abbiamo trovata, perché, come già ricordato al punto precedente, le pochissime presenti sul territorio sono a conduzione familiare e faticano a seguire forme di vendita fuori dall'azienda. Punto successivo. L'amministrazione valuta in modo positivo l'esperienza ad oggi e non vede motivo per interrompere. Questi tipi di mercato sono presenti in molti comuni confinanti con il nostro e ovunque le aziende a chilometro zero strutturate per la vendita non sono tantissime. Rimaniamo comunque convinti che la cultura dell'acquisto di prodotti a chilometro zero nell'agroalimentare vada promossa. Naturalmente, se il consigliere Zanoli ha raccolto suggerimenti da parte di cittadini consumatori e da aziende, può indirizzare i cittadini direttamente all'amministrazione e le aziende sempre all'amministrazione o direttamente allo sportello SUAP. Senza contare che in ottica costruttiva anche idee e suggerimenti diretti anche da parte dei consiglieri sono sempre ben accetti.
Grazie al Vice Sindaco, ripasso la parola al consigliere Zanoli.
Sono soddisfatto della risposta e se dovessi avere dei feedback più dettagliati sarò sicuramente mia premura convogliarli come mi ha indicato la vice sindaco.
Grazie consigliere. Punto all'ordine del giorno numero 9. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto rette asilo nido, la Coccinella e materna Sevicelli. Di nuovo la parola consigliere Zanoli. Prego.
Premesso che alcuni genitori i cui figli frequentano il nido, la Coccinella e la materna Sevicelli.
Non si sente più.
Diversi mesi.
Se ha problemi, provi a spegnere il video eventualmente. Non la sentiamo.
Mi sentite?
Sì, adesso sì. Puoi procedere anche senza la telecamera, così sentiamo l'audio meglio.
Ok, va bene. Parto dalla seconda, che era considerato che... quella ero arrivato lì, no? Ok, considerato che, stando ai loro racconti, pare che adesso il Comune sia intenzionato a fargli pagare tutta la somma accumulata in un solo rateo, mette miglia in una detettiva. Visto che tale vicenda, se confermata, costituirebbe un forte disservizio da parte del Comune, rasentando per certi versi una grave negligenza, sono a richiedere se quanto ci è stato riferito corrisponde al vero In caso di risposta affermativa, quali siano state le cause di tale disservizio e se l'amministrazione sia effettivamente intenzionata a non concedere la restituzione rateizzata delle somme dovute dai genitori, specificando il motivo di tale scelta.
Grazie consigliere, delego la risposta all'assessore all'istruzione Luca Brighetti.
Rispondo. Corrisponde al vero che ci sono stati ritardi con le emissioni delle bollette nella prima parte dell'anno relative al servizio nido che storicamente venivano emesse in novembre e dicembre. Dal mese di gennaio sono riprese le bollettazioni in modo costante. Risponde al vero che alcune mensilità risultano molto ravvicinate nel tempo. Per quanto riguarda la scuola di infanzia statale Siticelli, invece, il Comune non emette bollettazione se non per quella relativa ai servizi scolastici, preposcuola, trasporto e servizio mensa. Risposta 2. Le cause di questa situazione si sono generate da circostanze interne al settore istruzione non prevedibili. Il Comune ha sempre concesso, e così sarà anche per queste situazioni, le rateizzazioni nel caso in cui le famiglie ne facciano richiesta. Specifico che non arrivano un'unica bolletta che prende insieme tutti i mesi, ma le singole bollette per i singoli mesi, più purtroppo ravvicinate per quanto riguarda le prime mesi.
Finito. Consigliere, prego.
Sono soddisfatto della risposta.
Consigliere, si è sentita la risposta del...
Si è sentito? Sono soddisfatto della risposta.
Ah, chiedo scusa, non l'avevo sentito io allora.
No, non lo so se si è sentito, perché sono un po'... c'ho la linea un po' bassa.
Si è sentito. Si è sentito. Si è sentito.
Ah, ok.
Grazie, passo al punto, all'ordine del giorno numero 10. Mozione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto commissione mensa e schede di valutazione. Per questo ordine del giorno, prima di dare lettura agli atti, volevo informare il Consiglio Comunale che è arrivata da parte del gruppo consigliare Insieme per San Cesario una proposta di emendamento, quindi darei la parola prima al gruppo consigliare Nuovo San Cesario per la lettura dell'atto, successivamente al capogruppo del gruppo Insieme per San Cesario per la lettura dell'emendamento. Facciamo la discussione e successivamente, uditi gli interventi dei consiglieri, lascerò la facoltà al gruppo che ha presentato l'atto di valutare l'emendamento e voteremo poi di conseguenza. Prego Piccinini e a seguire Formentini.
Premesso che con deliberazione numero 34 del 4 aprile 2022 la Giunta ha approvato disciplinare per il funzionamento dei comitati e delle commissioni mensa del servizio di ristorazione scolastica e la scheda di valutazione della mensa scolastica per le commissioni. Dopo l'assaggio dei pasti, i componenti delle commissioni mensa compilano la scheda di valutazione dove riportano eventuali suggerimenti e reclami, facendola pervenire al servizio di istruzione del Comune. Considerato che le schede di valutazione sono uno strumento fondamentale per comprendere il livello di gradibilità dei pasti, le modalità di erogazione del servizio, tuttavia una volta trasmessa al servizio di istruzione restano fra gli atti di ufficio sconosciute ai più. I verbali degli incontri delle commissioni invece, una volta redatti dal servizio di istruzione, vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per la pubblicazione delle schede di valutazione redatte dai componenti delle commissioni mensa, le schede mensa, sul sito istituzionale del Comune, in forma anonima se lo si riterrà opportuno.
Formentini?
Allora, sì, noi abbiamo proposto come gruppo consigliare di modificare la parte relativa all'impegno del Sindaco e della Giunta in questo modo. Ad attivarsi per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un report sintetico delle valutazioni espresse nelle schede compilate da qualsiasi soggetto autorizzato durante gli assaggi organizzati presso il servizio di refezione scolastica in formato anonimo e con cadenza di almeno una volta per ciascuno dei due quadrimestri di ogni anno scolastico.
Grazie per l'illustrazione dell'atto e della proposta di emendamento. A questo punto metto in discussione entrambi e lascio la parola a chi vuole intervenire anche nell'eventualità per commentare entrambe le versioni. Prego. Dragonzini.
Allora, io parlo in qualità di commissario mensa per la mia classe. Allora, c'è questo questionario da compilare che va dopo riconsegnato sia all'ufficio istruzione, all'ufficio scuola e anche alla ditta Serenissima, perché così tutti e due gli enti possono avere il report di quello che viene percepito da chi va a fare gli assaggi. E, diciamo che da maggio, quando si è potuto ritornare a fare gli assaggi a scuola, ci sono andata solo io 4 volte, 2 volte a maggio e 2 volte a novembre. I bambini sono circa 280, più o meno, un conto fatto all'incirca, e quindi di conseguenza 280 famiglie. Se ogni commissario mensa facesse l'iter e per cui è stato votato dai genitori, cioè va a fare l'assaggio, compila il report, lo gira al servizio scuola, alla Serenissima e anche alla propria classe, come faccio io ogni volta, le 280 famiglie verrebbero informate in tempi reali. In data 16 gennaio 2023 è stata istituita una chat dei commissari mensa. Ho chiesto quanti, e siamo in 11 in questa chat, ho chiesto in quanti sono andati a fare un assaggio, anche uno solo, e nessuno ci è andato. Per cui, secondo me, al momento i cittadini non sono informati dei dati, dei report di questi assaggi del servizio mensa perché ci sono solo i miei. Quindi io confido che da qui in avanti, visto che comunque è stata fatta una riunione anche con l'assessore Brighetti, con la ditta Serenissima, con la nutrizionista e alcuni genitori, confido che almeno le persone che sono state votate dalle classi a scuola vadano a fare il servizio per cui è stato chiesto l'impegno. E secondo me dopo un pochino più di report sarà disponibile per chi lo vuole leggere, ecco. Dico solo questo, grazie.
Grazie consigliere, altri? Rosi.
Io faccio una piccola premessa. Sono stato fermato per strada da una mamma che mi ha detto che io non la conosco, ma lei mi conosceva e chiedevano un intervento sulla mensa perché tutti i bambini si rifiutano di mangiare a mensa. Allora, mi è sembrato un po' strumentale, un po' non del tutto credibile. Allora sono andato subito a parlare con il vice competente, col capo settore, mi ha illustrato poi la cosa che io non conoscevo praticamente per niente. Ho capito che delle schede di valutazione, adesso io non so se dico i termini esatti, ce ne sono poche, ne sono arrivate poche e sono poche significative. Allora mi sono messo a frequentare le mamme, capendo che un esercito di mamme come quelle di San Cesario potrebbe far paura anche a Putin, perché sono messe, cioè se una comincia a urlare, a dire che i bambini non mangiano a scuola, io ho avuto l'impressione che tutte riportano questo. Stringo, c'è stata la famosa riunione che è stata fatta bene, ritengo, anche se le mamme, è difficile andare a parlare con le mamme, andare a spiegare come si devono comportare, cosa dare da mangiare, come comportarsi, perché le mamme sanno già loro quello che devono fare, quindi ha dato un po' fastidio perché è rimasto molto poco tempo. Poi Ivano c'eri anche tu, quindi anche tu hai visto com'è la situazione. La parte di sinistra zitta, anzi una mamma in maniera poco democratica è stata zittita dall'altra parte di destra. Io mi ero collocato in fondo per sentire tutte le osservazioni. La sostanza è che, da quello che ho capito io, ci sono 270-280 bambini, mi hanno detto, quindi però erano presenti in pratica 53 persone. Anche se gli altri non hanno potuto venire, ci sono 50, una buona parte di quelle persone erano molto irritate, perché i bambini sembra che, cioè, ci sono dei problemi e stanno proseguendo nel tempo. Quindi l'assessore Alighetti aveva detto che avrebbe rifatto una riunione, e questo è importante perché ci si può, ormai la cosa diffusa era questa benedetta hamburger di ceci, che non piace agli alunni, ma ha messo il presidente di ceci a tavola, li butto fuori dalla finestra. Cioè c'è la nostra alimentazione, ecco, bisogna tenere conto anche di questo. Noi siamo abituati, non siamo a Roma che mangiamo i ceci e le lenticchie le mangiamo per Natale, i ceci mai. Sono andato a leggere anche cosa sono i legumi, e quindi ho visto che le fave e i ceci fanno bene per Alzheimer. Parliamo di bambini che vanno a scuola, casomai fanno bene a me per Alzheimer, bambini che vanno a scuola. Però se il problema, ecco, quello che ho capito io, è stata fatta bene la riunione, però il diktat che dà l'ASL, il ministero, ci vuole l'amministrazione, cioè il responsabile, che smussi un po' gli angolini. Allora ho visto, mi hanno dato questa mattina il nuovo menù fatto dall'azienda, quindi c'è stato sicuramente il contributo del comune, di qualche mamma. Ho visto delle mamme che chiedevano il tonno, e era stato detto il tonno non può essere dato, invece adesso vedo che è stato inserito. Vedo che per fortuna ci sono delle sbrodaglie che io non vorrei, non le mangerei neanche se mi porto all'ospedale. Sono state, alcune sono state modificate, le lasagne, chiedevano alle mamme, possibile che non ci sono le lasagne, c'erano le lasagne verdi, finalmente vedo che le hanno sostituite con delle lasagne di carne. Allora, c'è un menù che si assomiglia un pochettino di più alle esigenze, però mi riferiscono che non ci sono problemi per i celiaci, quindi nessuno mi sembra che si sia lamentato. Gli stranieri non si lamentano, però mi dicono che ci sono, adesso prendiamo anche un beneficio di ventaglio, le banane che sono quasi sempre andate, logico che è difficile un po', le pere sono molto dure, le arance sono fatte. Io do questo messaggio, che non c'entra niente con quello che dobbiamo decidere, per dire... Dobbiamo trovare un punto di incontro con le mamme, perché ci sono state quelle che si sono lamentate perché i bambini vanno a casa, e se a casa il bambino continua a dire si mangia male, dopo è un dato assodato che la nostra mensa si mangia male. Un genitore, un papà, l'unico che ho visto, no, c'è neanche te Ivano, ce n'è qualcun altro, era preoccupato sostanzialmente per la roba che va via, che viene buttata via. Dice, noi spendiamo, i bambini non mangiano e viene sprecato un mucchio di roba. Allora, qua bisognerà vedere qual è la reale situazione. Mi ha fatto un po' impressione il fatto che di fronte all'assemblea di 50 persone, 30, 35, che erano contrari, non so, uno zittito in malo modo, che questo poco, in maniera poco democratica, però di fronte all'assemblea così, quando è stato chiesto al responsabile, adesso non conosco il termine, della scuola, al referente della scuola, ha detto vero, nessun problema, no, non può dire nessun problema, perché c'erano 40 mamme che erano inviperite. Allora, allora bisognerebbe capirlo. Io ho chiesto in giro, intanto vorrebbero anche i genitori poter andare, come ha detto Sabino, come aveva detto Zanoli, di andare quando vogliono ad assaggiare, non dover avere questa burocrazia di dire allora se mi preparate mentre io devo prenotare, e questo l'ha detto un genitore, non so se corrisponde al vero, non so se non sia vero, però mi chiedono ma perché non proviamo, ci sono, mi hanno detto 12-13 referenti di mensa, se gestiscono i bambini, i ragazzini che sono lì, sapranno loro chi mangia, chi non mangia, chi ha delle balle, chi non vuole, lo fa per volutamente, oppure ci sono anche, ho parlato con dei genitori che invece dicono no, vanno, mangiano, non ci sono problema. Anche se, faccio presto, il messaggio che ho avuto io da quell'assemblea lì, è di avere dei bambini in collegio. Io ho ricevuto questo messaggio perché tra l'input che dava uno e l'input che dava l'altro, allora sembra tassativo che l'AS dice questo, il ministero dice quello, i bambini vanno là, cioè non deve derivare ai genitori il fatto, la percezione che i bambini siano come in collegio, devono andare là, la roba è buona, certificate tutto, mangi quello e va bene. No, dobbiamo trovare un punto d'incontro. Arrivando al discorso di questa sera, io mi adeguo a quello che decide la maggioranza, perché sostanzialmente le cose vanno bene tutte e due. La cosa migliore sarebbe che per 15 giorni, allora, la mozione rettifica è più precisa, ecco, diciamo, perché comunque i genitori non vanno sul sito del comune a leggere. Non gli interessa niente, non ci vanno, l'ha detto nell'assemblea, lo continuo a confermare, loro ascoltano quello che dice la mamma, e la mamma mia lo dice l'altra mamma lo dice l'altra mamma. Noi possiamo mettere sul sito del comune tutto quello che volete, che non la legge nessuno. L'unica cosa sarebbe poter dire ai genitori, guarda, facciamo una prova di una settimana, ogni referente di mese sono 13, 12, 13, questa settimana ce ne nota di quello che tizio non ha mangiato, tu vieni da me alla fine della settimana, ti dico o trascrivo cosa succede veramente, perché per sentito dire le mamme arrivano a casa, sono andate a lavorare, hanno da fare le loro cose, sentono il bambino che non mangia, che non ha mangiato, va a casa con una fame da lupo, dobbiamo trovare una soluzione. Su questo va trovata la soluzione, che non è questa sera. Stasera facciamo della burocrazia, aggiungiamo burocrazia alla burocrazia, perché tanto le mamme non leggono il sito del comune, quindi io mi attengo, a me va bene quello che decidete. Quello, come si chiama? Aiutate, la modifica è più, un po' più, cioè dice in sintesi quello che, anche se lo mettiamo in dettaglio, andiamo a riempire il sito comune, serve a poco, per cui io mi astengo, perché va bene sia quello che dice uno sia quello che dice l'altro, ma va trovata una soluzione, perché continuano a dire che quando si mangiava con l'altra mensa mangiavano tutti i bambini, adesso c'è qualcosa che non va, bisogna trovare un punto d'incontro, tutto lì. Grazie,
scusate. Grazie consigliere, ho registrato la richiesta del consigliere Formentini.
Sì, adesso la voglio fare più breve della disamina ampia e anche a tratti divertente di Luciano, che non è secondo me proprio il focus della mozione, ma che comunque in una certa misura ha anche descritto secondo me un po' quello che effettivamente ci ha fatto anche capire come funzionano per quelli che non frequentano una scuola come me, i bambini eccetera eccetera. Beh, allora, l'emendamento che abbiamo presentato, in realtà, sentito anche quello che ci ha raccontato Silvia, è, diciamo così, poco applicabile, perché se non altro, se i numeri sono 1-2, statistico c'è ben poco, per cui alla fine che sia, voglio dire, in formato, diciamo come abbiamo chiesto noi, sintetico, sì, in formato specifico, non ha molto senso, se non altro per il fatto che non rappresenta comunque un andamento, diciamo così, distribuito tra tutti coloro che mangiano alla mensa. Io credo che, pur restando fedele al concetto alla disamina della mozione, dobbiamo prendere per buono quello che ci dice ovviamente Silvia, noi in base a questo dovremmo cercare di portare più persone, più referenti possibile alla mensa, a assaggiare i pasti, e come diceva giustamente Luciano, a stilare magari, forse a passare a un procedimento di intervista, non ne ho idea, adesso bisogna vedere poi come la praticità e anche non perdere troppo tempo, diciamo, in tutta questa faccenda, in modo tale da stilare quello che è, diciamo così, un'informazione, diciamo così, sintetica, globale e pesata, perché di quello possiamo solo fare leva, sia dal punto di vista dell'amministrazione sia dal punto di vista del fornitore del servizio. Quindi io ribadisco, rimango convinto della mozione e della nostra proposta di emendamento, condizionandola però a quello che è al problema che ha portato avanti e è emerso dalla dichiarazione di Silvia. Grazie.
Grazie consigliere. Altri?
Posso?
Certo, prego, Piccinini.
Allora, io volevo un attimo riflettere su... Allora, intanto mi spiace, vi rovino la festa, vi rovino la sorpresa, non accetteremo questo emendamento, ve lo dico subito, ma poi spiegherei perché non è il momento giusto. Allora, per quanto volevo un attimo riflettere su quello che ha detto la Bergonzini, consigliere Bergonzini. Dunque, lei mi dice, sono andata ad assaggiare più volte i pasti della mensa scolastica. Io ho fatto richiesta recentemente alla dottoressa Borgo, la responsabile del settore istruzione del comune, e chiedendo appunto tutte le schede mensa prodotte dai genitori dall'inizio dell'anno scolastico, quindi da settembre 2020. 22 a, diciamo, poco tempo fa, qualche giorno dopo, non si presentano. Io sottolineo un'altra risposta, evidenzio un'altra risposta che mi ha dato la dottoressa Bovo, che mi ha parlato che le nomine, e mi ha detto che le nomine dei commissari mensa sono avvenute per un disguido a gennaio. Allora, che quante schede vogliamo mai avere se le nomine dei commissari mensa sono... E anche sulla pagina Facebook di Nuovo San Cesaro l'ho pubblicata la risposta della Bovo, la potete andare a vedere. Sono venute a gennaio per un disguido, che per l'amor di Dio non posso mettere certo in discussione un disguido. Quindi io vorrei un attimo precisare questo. Ora, è vero, le schede mensa non sono tante, però è anche vero che non si capisce perché ci sia stato questo disguido che ha portato a costituire, diciamo, formalmente le commissioni a gennaio. Cos'è successo? Quindi non lamentiamoci se poi alla fine la gente non ci va. Per quanto riguarda Rosi, io non posso fare quello che ha detto Rosi, anch'io un resoconto di quell'assemblea, perché io avevo capito che fosse aperta solo ai genitori, poi vedo che era aperta anche ai consiglieri, non ho capito in che modo, comunque va bene. L'obiettivo, arriviamo a cose più insomma concrete, l'obiettivo della mia mozione, della nostra mozione, è quello appunto chiarissimo, anche perché è detto in maniera molto semplice, pensavo... di rendere pubbliche le schede dei componenti mensa, perché così non ci si fa, cioè sono quello che dicono i genitori è quello, quelli che dicono i genitori che si sono assunti la responsabilità di andare ad assaggiare come abbiamo fatto io e Zanoli, perché Rosi era contrario, la mensa a scuola, per esprimere la loro opinione, poi è chiaro che l'appalto del servizio mensa è un'altra cosa molto più complessa, però la loro opinione su quello che mangiano, quella nostra opinione, l'opinione di questi genitori su quello che mangiano i bambini. Allora, questo secondo noi ha un significato e ha comunque un'importanza. Ora, un report, chi lo fa il report? È una sorta di filtro, diventa una sorta di filtro. Per quello che a me non è venuto in mente un report. Perché io voglio che si vedano le schede così come sono. Anche perché quelle schede sono dettagliate, ci sono più spunti di riflessione, ce ne sono tanti, perché tanti sono gli elementi che vengono messi in queste schede. Ora, che ci siano delle lamentele, non c'è bisogno che ve lo dica io, lo sapete anche voi. Che ci siano delle lamentele. Questa riunione, quello che mi è stato detto, non si è affrontato adeguatamente il problema, nel senso da quello che mi è stato detto da quelle persone con cui ho parlato io, nel senso che è stato più che altro un insegnare che poi va bene, ci sta ai genitori come dare da mangiare ai loro figli. Beh, io, per l'amor di Dio, penso che quello che succede in casa, io non, sì, do dei consigli, ma poi lo sapranno loro. Ecco, sì, io consigli te li do, ma poi lo saprai te come dare da mangiare ai tuoi figli. E io non mi ci metto in mezzo. Bene, quindi tornando all'obiettivo di questa, di questa mozione, quella di rendere pubblica l'opinione del commissario mensa. Completamente. Fanno delle schede, fidiamoci di quello che dicono, prendiamo i nostri spunti, ragioniamoci, non ci sono più scuse dopo. Se io ho tutte le schede positive, ce n'ho una gran parte, basta. E io mi fido di quello che dicono i commissari. Ce n'ho qualcuna. Mi faccio io un mio ragionamento, me lo faccio io nella mia testa, come consigliere, come anche qualsiasi altro genitore. Traggo io le mie conclusioni. Quelle sono le schede. Quello è il materiale oggettivo su cui si ragiona, non un documento filtrato. Per quel che mi riguarda, il nostro gruppo non lo accetterà, vabbè, non è il momento adesso di dirlo, va bene, pazienza, l'ho detto. Quindi sono d'accordo con Rosi e con chi ha detto riflettete, perché evidentemente dei problemi ci sono. È solo una questione che i bambini hanno delle storie? Non credo. Questa è l'opinione che mi sono fatta io come consigliere. Perché ci sono questi problemi? Valla a capire. Però vedo che ci sono non solo a San Cesaro, quindi non è forse solo un problema, la butto lì di Serenissima, perché vedo che ci sono anche a Modena dei problemi. Quindi vedo dagli articoli di giornale. Per cui a questo punto riflettiamo, voi non vi va bene, quello che abbiamo proposto noi, l'obiettivo era solo avere un rendiconto oggettivo, quel che conta per noi è quello che scrivono i genitori, punto. I filtri, sinceramente, me lo faccio io, le mie considerazioni le traggo io, le prendiamo noi le nostre considerazioni. Direi che non ho altro da dire.
Grazie consigliere, altri? Aspettiamo i primi interventi, consigliere un attimo. Zanoli, prego.
In effetti la questione che diciamo con la vecchia ditta i bambini mangiassero e con la nuova ditta i bimbi non mangiano effettivamente, oppure parte dei bambini non mangiano o fanno fatica a mangiare, effettivamente ci pone diciamo davanti a una questione un po' particolare, cioè bisognerebbe capire cosa è cambiato da una gestione all'altra. Lì la comparazione chiaramente la devono fare i tecnici, però diciamo che chiaramente le famiglie vanno in difficoltà, anche perché il servizio lo pagano e i bambini non ne usufruiscono, oltretutto hanno anche diciamo il problema proprio di mangiare poco. Posso chiedere in comune chi è che se è sempre la stessa persona anche che scrive i capitolati o se è l'Unione che lo fa, adesso non lo so questa cosa qua, chi è che scrive i capitolati a cui si devono attenere in quel caso qua la Serenissima per diciamo per dare i pasti?
I capitolati sono firmati dal responsabile tecnico che emette il responsabile del procedimento amministrativo.
Ed è sempre lo stesso da anni, era anche negli anni precedenti quando mangiavano?
Oddio, questa è una domanda difficile da risposta. Non poteva essere così, perché l'attuale responsabile è in servizio per il nostro comune da un anno e tre mesi, quindi mi viene difficile che abbia quello, però se ci si lancia in una valutazione di questo tipo bisognerebbe confrontare i capitolati e guardare e cercare di capire come ci sta la qualità dentro i capitolati, perché è questo il problema, perché nei capitolati non ci sono le ricette. Altri? Altri interventi? Allora, se non c'è nessun, vi chiederei la cortesia di finire il primo giro di interventi, poi vi lascio la parola a tutti quelli che sono intervenuti per il secondo giro. Io ci tengo, prima di ridarvi la parola, a fare alcune valutazioni. Il primo è facendo, secondo me, alcuni elementi di chiarezza sulle criticità che avete sollevato, e uno per dire perché secondo me il tema dell'emendamento proposto dal gruppo di maggioranza è nettamente migliorativo rispetto al testo originale proposto. Sul primo aspetto, innanzitutto che ci venga detto stasera, riflettete perché ci sono dei problemi, credo che sia, forse non è offensivo, ma sicuramente fuori luogo, considerate le risposte che qualche decina di minuti fa ha dato l'assessore all'istruzione, che si è prodigato prima di incontrare i gruppi di genitori a promuovere le attività e soprattutto a darvi notizia, e questo credo che sia la questione più importante, che a seguito delle interlocuzioni che sono avvenute ci sono già sul piatto le prime soluzioni, sul piatto in senso metaforico e non metaforico. E questo credo che sia la strada giusta, anche perché noi, uno, non abbiamo mai negato il problema come amministrazione, due, abbiamo incentivato tutte le forme di controllo votando anche simbolicamente, se vogliamo, perché magari è secondario, ma fino a un certo punto l'opportunità da parte del consigliere di andare ad assaggiare la mensa, testimoniando che per me ci possa andare ad assaggiare ogni giorno e non ho nessun tipo di problema. Più controllo c'è, più elementi abbiamo per migliorare la qualità del servizio, e quindi francamente che oggi ci sia un problema credo che sia sotto gli occhi di tutti, così come ci sono problemi negli altri servizi, così come si persegue il miglioramento continuo, che è una delle nostre prerogative, non solo sulla mensa, ma su tutto il resto. Vedisi quello che si è stato detto prima relativamente al tema del trasporto e a quant'altro. Quindi, chiariti questi elementi, che mi sembrava anche superfluo, perché superati nei fatti dal punto di vista della, dell'oggettività, provo a fare un ragionamento invece sul senso dell'emendamento, che secondo me invece è assolutamente calzante. Siamo qui a dire che dobbiamo incentivare il più possibile la frequenza dei genitori e della commissione mensa istituita al netto dei disguidi. Si partirà tardi, si partirà quando si partirà, ma è importante che una volta istituita ci sia una regolarità, perché permette di monitorare il servizio, e quindi credo che più alto sia il numero degli assaggi e più i giudizi che noi raccogliamo sono attendibili sulla qualità effettiva del servizio. Questo non lo dice il sindaco, lo dice la statistica, ok? Bene, se noi puntiamo ad aumentare il più possibile il numero degli assaggi e di conseguenza ad aumentare il più possibile il numero degli delle schede che vengono consegnate, io credo che l'emendamento centri un elemento perfetto, che sia: caro cittadino, ho 100 questionari di rilevazione, invece che metterteli tutti e 100, che te li devi andare a leggere in sequenza, che vuol dire che non lo fa nessuno, su questo sono d'accordo con Rosy, c'è un'elaborazione che viene fatta e dice: su una scala di giudizio da 1 a 3, ho 100 giudizi, faccio la media e posso dire che la media è 3,5, quindi traspare in maniera immediata esattamente quello che è il giudizio dei genitori, che è l'unico metro che noi dobbiamo tenere a riferimento. Ma non è una questione di modificare l'elemento, perché questo è l'elemento grave che ho sentito dire da Piccinini, perché si insinua che il filtro possa, attenzione, possa condurre a cambiare la natura dell'esito dei questionari. Io questo non lo voglio neanche sentire, per rispetto di chi lavora nel servizio. Innanzitutto, il tema del report serve solo a dire: più si alza il numero di questionari, più rendiamo fruibile all'esterno la lettura dei dati che sono messi lì, quantitativi facendo un'operazione meramente matematica e qualitativi facendo una sintesi qualitativa di quelli che sono i giudizi. Non ci può essere alterazione del giudizio, non ci deve essere alterazione del giudizio, ci deve essere solo un'elaborazione che va nella direzione di rendere più fruibile, immediata e accessibile l'informazione che ha già all'esterno. Questo è il senso dell'emendamento, perché se usciamo da questo alveo stiamo dicendo delle cose che non voglio sentir dire in un consiglio comunale, attenzione, perché si odorano di manipolazione dei risultati. Mettiamo le mani avanti adesso, perché qui è una cosa veramente grave che spero venga smentito subito. Rilascio la parola a chi vuole intervenire per un secondo giro. Rosy.
Visto che il sindaco si è un po' animato, ma giustamente, allora io volevo riportare un po' le cose terra terra. Insisto a dire, come ha detto anche il sindaco, che sono i genitori che devono decidere. Qui stiamo parlando di 280 genitori, di cui apparentemente 45 non sono soddisfatti e gli altri tacciono, e può darsi che vada bene tutto. Però gli assaggi vanno bene, ma se noi andiamo a fare un report su quello che va a assaggiare o un consigliere, o un addetto, come si chiama, o l'ispettore di mensa, adesso non mi ricordo come si chiama, me lo dici. Allora, basta andare sul sito del comune, andare a guardare qual è il menu. Allora, così lo dico a tutti, ci sono i menu, basta che lo leggiamo. Io quando leggo che il giovedì c'è gnocchi di pomodoro, frittata con zucchine, ceci al rosmarino, pane, infuso e non riesco a leggere, comunque abbiamo già un'idea. Io l'ho fatto, io l'ho letto tutto per vedere, la mangerei sta roba? C'è roba che dico di no, c'è roba che dico di sì, però è scritto così in questo, nella Serenissima, ma altrettanto era scritto forse con un po' più di fantasia, un po' di parole, con la ditta precedente. Il risultato è quello che conta, perché se tutti noi andiamo alla mensa e andiamo a fare la prova invece di avere perché il caposettore mi ha detto che c'erano 4 schede e quindi non sono significative del sentiment che possiamo avere. Stiamo parlando, anche perché vedo che non viene detto, ma i disguidi dovreste aver capito perché. Perché quando ci sono dei lutti, allora qualche problema, quando ci sono il personale si riduce, quando ci sono delle situazioni particolari, si accavallano delle cose da fare probabilmente e probabilmente ci sono stati alcuni disguidi. Allora, certe cose che non si possono fare si faranno, ma riguardo a questo dobbiamo decidere. È logico che se volete ragionare sul fatto di avere più persone che vadano a provare e mettere una scheda che non leggerà mai nessuno, va bene, è più corretto dire facciamo una sintesi che dover avere tante cose che facciamo meno fatica anche a buttarle giù. Io ho detto che mi astengo perché va bene sia una che l'altra, in teoria va bene tutto, in pratica per me non serve a niente. Non serve a niente perché noi dobbiamo risolvere il problema della mensa. È quello, trovare un equilibrio in modo che questo gruppetto di mamme, sono stati fatti tanti nomi, ma questo gruppetto, vedere se effettivamente si mangia così male oppure c'è la possibilità di vedere. Io sono andato a sentire perlomeno 30 persone, quindi non posso dire che si mangi male. Non vengo a mangiare perché io mi sono rifiutato anche, non ho né gusto né odorato, quindi andrei a fare degli assaggi e non potrei dire niente perché io mangiare la cioccolata o mangiare un piatto di spaghetti, il sapore per me è uguale, quindi a questo punto io non faccio queste prove, però ho visto 40 persone che erano abbastanza arrabbiate, quindi stasera torno a dire, non dico più niente, chiudo, io mi astengo perché in teoria va bene tutto, vogliamo essere più tecnici, va bene, facciamo una sintesi, però vi torno a dire, le mamme, delle quali ha paura anche Putin, non vanno a leggere il sito del comune, non vanno a leggere, gli ho detto a tante io che andate sul sito del comune, andate a vedere che cosa mangiano i bambini, perché molti non sanno che c'è il menù, questo che sto facendo vedere è sul sito del comune, c'è quello di adesso e quello che c'è in precedenza. Adesso mi taccio.
Dragonzini.
Allora, rispondo brevemente alla consigliera Piccinini. Allora, io non so perché la Bovo non le ha dato il report che io ho consegnato, perché io sono andata il 4 maggio, il 10 maggio, l'8 novembre e il 22 novembre e ce li ho tutti qua. Consegnati al servizio istruzione, consegnati alla Serenissima in cartaceo e girati ai miei genitori. Per cui i genitori della mia classe sono al corrente di cosa io ho mangiato, ho contato i bambini, ho guardato quanto scarto c'era, ho valutato la qualità e la quantità dei cibi somministrati e devo dire che non è così scandaloso. Questo è il parere mio. Dopodiché, quando tutti gli altri genitori commissari mensa sono andati ad assaggiare dopo che c'è stato questo questionario anonimo e quindi io ho chiesto di andare a fare il lavoro per cui sono stati votati, i report che stanno arrivando dai commissari mensa non sono scandalosi. Quindi ci può essere qualcosa da migliorare sicuramente come in tutti i servizi, però secondo me è stato costruito qualcosa che se tutti i genitori indistintamente potessero andare a visionare e ad assaggiare quello che mangiano i loro bambini non è grave, anzi forse è anche qualitativamente abbastanza buono. Parlo come mamma e referente mensa anche della mia prima figlia, e dove c'era, credo, la CIR, dei problemi similari ce n'erano anche allora, perché il bambino che non mangia una cosa verde nel piatto può essere anche fritta e buonissima, ma è verde e non la mangia. Bisogna guardarli a modo questi bambini e vedere perché non mangiano, cosa comporta il fatto che ci sia dello scarto, che ci sia qualcosa da migliorare. Il menù che noi leggiamo, che ci dà la ditta, dice poco alla fine, nel senso che bisognerebbe che i referenti mensa facessero il loro lavoro, e se ognuno di loro gira il report che compila ai loro genitori, tutta la scuola è informata. Poi io sono favorevole all'emendamento, perché comunque bisogna fare lo stesso un riassunto, perché ci sono, come dice Rosy, giustamente delle mamme che non leggono a momenti neanche il report che gli viene girato dal referente mensa della propria classe. Quindi io sono a favore dell'emendamento, però volevo spiegare un attimino come è andata fino adesso la problematica del servizio mensa. Grazie.
Grazie. Altri interventi?
Posso?
Consigliere, prego. Piccinini.
Dunque, io a proposito delle schede che io ho potuto vedere e visionare, perché appunto ho fatto l'accesso agli atti, oltre a notare che non ci sono quelle della Bergonzini, anche qui cercherò di capire, io ho letto in alcune schede, ed è per questo che secondo me è importante leggere le schede direttamente e non trarre delle, perché ognuno trae le proprie conclusioni, perché ad esempio la Bergonzini dice: io non ho visto niente di drammatico in queste schede. Beh, io ho visto anche comunque giudizi non proprio positivi, ma oltre ovviamente a giudizi anche positivi. Allora, io una cosa che mi ha colpito, e faccio una domanda approfittando della presenza dell'assessore Breghetti, è che si parlava di piatti a temperatura ambiente, piatti, anche io, guarda, quando sono andata a mangiare, ho trovato una cotoletta che era fredda, adesso non voglio entrare nel merito di quello che si mangiava. Allora, io chiedo all'assessore Breghetti se mi conferma, per l'ennesima volta, ce l'aveva già detto, ti chiedo di ripeterlo, se i pasti vengono cucinati nella cucina lì delle scuole. Questa è la mia domanda, cioè che non c'è un trasporto, un veicolo di pasti. Ti chiedo di confermarmi questa cosa, perché effettivamente ho visto qualche scheda che diceva questo, che al mangiare freddo, allora o c'hanno delle storie se bimbi, stanno delle storie sui genitori, io non credo, la mia opinione è no, non ci credo, perché anche io effettivamente non ho mangiato quel giorno. Poi Rosy ha scritto, visto su una pagina Facebook, che io sono stata soddisfatta, evidentemente non ho letto bene la mia scheda, è vero, l'ho pubblicata sulla pagina Facebook, io non sono stata per niente soddisfatta del mio assaggio. Punto, non so dove l'abbia letto. Bene, poi non ho capito l'incavolatore del sindaco, perché cioè non è che perché alzi la voce hai ragione. Io non ho detto, non ho messo in discussione la buona fede di chi farebbe questi report. Ah no, Formentini, no. Io ho detto che sarebbe per me come un filtro, io voglio il dato oggettivo, la scheda. È ovvio che se tu fai una rielaborazione come una sorta di filtro, non vi piace la parola filtro, parliamo di una rielaborazione. Sei d'accordo che è una rielaborazione, un report? Io ti ho chiesto, noi chiediamo l'elemento oggettivo, la scheda, poi da lì ognuno fa le sue considerazioni. Guarda, noi in questo caso, per consigliere, secondo me non sono stato un granché male. Io ti dico, ma io sinceramente è questo che non le ho viste poi così bene. Chiaro? Allora, sono le schede, ognuno si farà la sua opinione, cari genitori. Non ho detto che due punti, la dottoressa Bovo si mette lì a falsificare il report. Non ho detto questo, e sei tu che mi accusi di malafede. Se pensi questo, no, ho detto che il dato oggettivo, la scheda, poi ognuno fa le sue considerazioni. Non riesco a capire. Poi, sul fatto che ci siano 100 schede, no, perché i commissari mensa sono 11 elementari e 4 alla materna, da quello che mi ha inviato la dottoressa Bovo. Io non so quanti siano all'asilo, ma dubito che siano 85 i commissari mensa. Quindi, forse queste schede mensa possono venire pubblicate, non penso sia un aggravio così pesante. E forse, caro Rosy, tu escludi a prescindere, a priori, che i genitori si vadano a interessare, vadano a vedere, beh, se ci sono anche solo 3 genitori, io le pubblico. Punto. Che vanno a vedere.
Grazie, consigliere. Altri? Ascoltami. Brighetti.
Buonasera. Chiedo di... no, allora parto da, ovviamente, come ho provato a dire anche nell'interrogazione precedente, siamo consci che come tutti i servizi c'è da migliorare. Abbiamo raccolto in primis, appena le mamme hanno fatto, un gruppo di mamme mi ha chiesto incontro subito, siamo intervenuti subito, abbiamo fatto il percorso. La lezioncina di cui parlava prima il consigliere Rosy in realtà non era una lezioncina. Ovviamente c'erano anche degli aspetti per completare quello che poteva essere il tema di educazione alimentare a casa e di prassi anche da gestire a casa, perché comunque stiamo parlando di un servizio educativo, ricordo questo, il servizio messo è un servizio educativo e scolastico, non è solo diamo da mangiare i bimbi. E quello che però era fondamentale fare, lo ribadisco, era inserire il servizio mensa all'interno di quelle che sono le linee guida ministeriali e regionali, non è... Lì dentro bisogna muoversi, quello è il contorno del gioco, non è che possiamo dire mettiamo la mortadella e mettiamo i ciccioli perché ci piacciono di più i bambini o perché fanno parte della nostra cultura, perché quello non lo possiamo fare, punto. Quello che possiamo fare però sicuramente è monitorare il servizio il più possibile, fare in modo che il più possibile i bambini mangino. Sicuramente i bambini non c'erano dei bambini che non mangiavano prima con la ditta precedente, con quella precedente ancora, e ci saranno dei bambini che fanno fatica a mangiare con questa ditta. Questo è sempre stato e sarà sempre, anche quando cambieremo la ditta in futuro, ve lo dico subito, sarà così anche lì. Sicuramente ci sono aspetti oggettivi che bisogna subito mettere a posto, cioè il tema della temperatura del cibo è un dato oggettivo, se il cibo è freddo vuol dire che ci sono dei problemi, e quello va subito sistemato. Quello è stato segnalato, la ditta si è impegnata continuamente a fare dei controlli sulle temperature dei cibi. Poi bisogna capire anche perché magari il cibo era freddo. Era freddo perché la classe è arrivata un quarto d'ora dopo, era freddo perché invece la cuoca aveva preparato prima. I pasti vengono preparati e ultimati nella nostra cucina. I primi vengono cotti nella nostra cucina col doppio turno, doppia cottura, non una cottura per tutti e due turni. Il servizio, sicuramente, è un servizio davvero delicato, è un servizio che deve crescere, è un servizio che deve essere costantemente monitorato, come dicevo prima, però davvero si fa in un percorso. È stato sollevato un problema, ci abbiamo guardato, abbiamo fatto una plenaria, abbiamo capito come funziona, abbiamo raccolto e con la ditta e i vari attori dell'ASL siamo arrivati a fare delle proposte che vanno nella direzione di raccogliere il malcontento che c'è stato. Poi sui numeri, quanti bambini mangiano, quanti non mangiano, non entro. Sicuramente però quello che diceva la referente mensa della scuola, che non è né una dipendente del comune né una dipendente di Serenissima, è una dipendente della scuola, diceva i bambini mangiano. Io non ci vado tutti i giorni a mensa, io però ricordiamoci che quel tempo scuola e gli insegnanti ricoprono un ruolo fondamentale sia educativo sia di valutazione e di controllo di quello che succede in quel momento. Io sono convinto che abbiamo intrapreso la strada giusta per migliorare il servizio, perché questo ne sono altamente convinto. Sono convinto che ci sono stati dei problemi all'inizio, sicuramente tra la nomina ufficiale dei consiglieri, dei commissari mensa, e poi invece il dire potete andare a scuola, c'è stato sicuramente un problema comunicativo. Questo lo dico chiaramente. Da quando però, da gennaio, più commissari vanno a assaggiare e le schede arrivano, e siamo ben contenti di questo. Siamo contenti anche proprio dei dati che arrivano, perché sono dati oggettivi su cui si può lavorare. Davvero, le polemiche se ne possono fare tantissime e infinite su questi temi. Io sono convinto che la strada intrapresa del rapporto con i genitori, con la commissione mensa, sia la cosa fondamentale per migliorare il servizio, e ci stiamo riuscendo.
Grazie, Assessore. Altri interventi?
Posso fare la domanda? Perché non ho capito nell'intervento di Barietti. I primi e i secondi vengono cucinati lì?
Non ho capito io.
Ripeto, i primi e i secondi vengono cucinati presso le scuole?
Tutto cucinato lì, alcune cotture tutto. Vengono ultimate lì, perché partono magari in parte da un centro di produzione pasti, ma vengono ultimate le cotture tutte in loco.
Altri? Consigliere Zanoli, prego.
Noi abbiamo, sia io che Sabina Piccinini, abbiamo presentato una richiesta per tornare almeno una volta ad assaggiare il cibo della mensa del Siglicelli. Abbiamo già inoltrato da parecchio tempo, non abbiamo ancora avuto risposta, almeno io non credo che anche la Sabina abbia ancora avuto risposta dal caposettore, e quindi mi appello all'assessore Brighetti per capire se effettivamente c'è la volontà o meno da parte dell'amministrazione di farci tornare a provare, anche perché una sola volta a noi sembra, è per quello che abbiamo reiterato, sembra un po' poco per poter dare il giudizio. In effetti avevo dato un giudizio positivo, non so come abbia fatto Rosy a saperlo perché non l'ho mai pubblicato, però saremmo interessati a tornare a provare, visto che comunque la polemica è ancora all'ordine del giorno, sarebbe interessante poter fare un altro test.
Due secondi che smette l'allarme di suonare in comune, poi rispondo. Rispondo perché l'assessore si impegnerà rispetto alla mozione che c'è stata a far entrare i consiglieri a fare gli assaggi senza problemi. Ovviamente a volte i tempi tecnici sono anche quelli dettati anche dall'organizzazione dei servizi, ma non abbiamo assolutamente problema a ottemperare quello che era stato scritto nella mozione.
Grazie. Consigliere Soli, prego.
Io volevo fare un breve intervento ritornando un po' su quello che è l'impegno di questa mozione. Nel senso che noi l'abbiamo fatta non tanto per dare un giudizio personale nostro, cioè o criticare la messa, questa è una mozione fatta per cercare di far più chiarezza anche fra i genitori stessi, perché vedendo pubblicati su un sito, su una pagina Facebook, su quello che ritenete più idoneo, cioè anche loro stessi, quelli che tanto criticano, si rendono conto meglio di quello che effettivamente le persone incaricate dell'assaggio pensano, insomma, le valutazioni di questo servizio, perché magari non tutti i genitori che vanno a fare gli assaggi mensa dopo fanno passare il report, la loro valutazione ai genitori della propria classe, come fa Andrea Gonzini. E quindi c'è il nostro intento, e visto che da quello che risulta non sono tantissime queste schede, non vedo la necessità di fare un summit, un filtro, o chiamatelo come volete, insomma. Per noi il dato certo, cioè per noi è importante la pubblicazione della valutazione vera e propria fatta dai commissari mensa, proprio perché è un dato certo e più chiaro. Tu qua. E non sono tantissimi.
Grazie consigliere, avevo chiesto la parola al consigliere Zanoli.
Avevo una, come posso dire, alcune cose da dire. Dunque, la prima, mi risulta che la referente mensa della sezione gialla sia la sorella dell'assessore Brighetti. E quindi io mi chiedo se sia opportuno che la sorella dell'assessore Brighetti ci abbia la sufficiente serenità per poter dare dei giudizi cattivi o buoni, essendo proprio di un legame affettivo di quel tipo lì. Quindi mi chiedo, secondo me, forse sarebbe il caso magari di ragionarci sopra. Non dico che lei non dia dei giudizi, però è chiaro che dei giudizi, diciamo, però il fatto che sia sua sorella magari non aiuta. Bisogna mettersi una persona terza, secondo me. Lui è proprio l'assessore che segue quella cosa lì. Due cose, a me dei genitori mi hanno detto che proporrebbero di fare una tabella giornaliera per guardare cosa scartano i bambini maggiormente e quanto va sprecato.
Grazie consigliere. Ci sono altri? Bisogna intervenire? Venturelli.
A questo punto solo due considerazioni me le permetto anch'io. Anzitutto massima fiducia nell'operato tanto dell'amministrazione come servizio scuola quanto, quanto come presidio politico ovviamente dell'assessore e anche appunto col ruolo dei consiglieri. È evidente che su questo servizio come su altri ci possano essere problemi. A me sembra però che a questo punto si rischi di esagerare un po' nelle considerazioni, perché andare a insinuare addirittura conflitti di interesse implausibili, in parentele anche negli assaggi, mi sembra insomma, mi sembra esagerato. Poi non faccio altre considerazioni, se no c'è il solito vittimismo dell'opposizione che poi si sente attaccata. Ma se non è questo un atto politico e personale, mi chiedo cosa lo sia. Così come andare ad insinuare appunto anche la stessa gestione tecnica. Prima sentivo addirittura parlare dei capitolati o della valutazione delle offerte nelle gare. Ma riconduciamo la discussione al nostro ruolo politico di consiglieri. Nel rapporto con i cittadini, benissimo, con i genitori, qua mi tolgo il cappello del genitore e cerco di tenere solo la veste del consigliere che non vuole nascondere un problema ma che lo vuole affrontare sotto questo profilo più di indirizzo e controllo. Quindi secondo me stiamo davvero, come spesso sento, montando, esagerando problemi probabilmente anche di qualcuno per farsi notare, farsi bello davanti ai cittadini, per soffiare sul fuoco e tirare dalla propria, magari insomma andare a raccattare qualche voto in più o qualche plauso. Obiettivamente rimango dell'idea che come in molti servizi ci possa essere qualche disguido, qua c'è, lo confermiamo, non ci stiamo nascondendo nessuno, appunto in tutti gli interventi ha mai voluto nascondere qualche problema, però sono anche dell'idea che appunto essendo un servizio dove non si ravvisano negligenze da parte dell'appaltatore conclamate tali da poter andare a discutere di penali per un motivo o per l'altro, riconduciamo la questione al giusto livello. E quindi faccio un appello anche un po' ad evitare certe insinuazioni, certi attacchi. Grazie.
Grazie consigliere. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Mentre pensate, visto che dopo dobbiamo comunque decidere in merito all'emendamento, faccio anch'io il mio secondo intervento e volevo chiarire alcuni elementi sul tema del report. Parto però da una considerazione finale, che secondo me l'ultimo intervento che tira in ballo la sorella dell'assessore è una delle cose più gravi che ho sentito in questa legislatura. Primo luogo, spero che il consigliere Zanoni sia sicuro di questa informazione. Spero che abbia verificato bene prima di dirlo a tutto il Consiglio Comunale e a tutti i cittadini che ascolto. Mi auguro davvero che sia vero. Seconda cosa, alla riunione citata sul quale c'era del malcontento era presente, e questo sono certo, il consigliere Ivano Soli. Io non ho pensato neanche per un secondo che il consigliere Ivano Soli sia andato in qualità di consigliere per fare polemica, ma credo che sia andato solo per informarsi rispetto allo stato del servizio di cui fruiscono i suoi figli. Questa è la differenza di approccio, secondo me, e di serietà quando si va e si gestisce una comunità di persone. Tutto qui. In ultimo chiudo, ma la vorrei dire che in questo consiglio abbiamo pure approvato una mozione dove manda i consiglieri ad assaggiare. Quindi mi chiedo, se questo è l'approccio mentale, qual è la veridicità dei questionari che hanno compilato il consigliere Zanoni, il consigliere Piccinini, quando hanno dato i giudizi per loro stessa ammissione negativi sul servizio che hanno fatto. Io anche in questo mi sentite? Anche in questo caso dicevo, neanche un secondo ho pensato che i questionari fossero fatti per fare polemiche e per non dare un giudizio oggettivo rispetto al tema dell'assaggio che è stato fatto. Quindi ripeto, mi auguro che ci sia una verifica e mi auguro che questo sia un elemento da smentire. categoricamente, perché lo ritengo di una gravità inaudita. Sul tema che ha invece legittimamente espresso il consigliere Ivano Soli, volevo fare una riflessione, perché credo che, almeno io nell'approcciare il testo, ho condiviso le prerogative che Ivano ha esposto e penso di aver colto, nella mia modestia, la filosofia di questa mozione. Provo a spiegare perché secondo me l'elemento è migliorativo, l'emendamento, scusate, è migliorativo. E mi riallaccio ai dati che diceva il consigliere Piccinini, per un totale di 15 referenti mensa. Se 15 referenti mensa vanno a fare due assaggi ogni quadrimestre, noi alla fine dell'anno abbiamo circa 60 questionari, se faccio bene un calcolo meramente matematico. Allora, caricare sul sito, a cui forse non arriviamo quest'anno, ma che si può arrivare, credo che sia 4 assaggi in un anno alla portata di un referente mensa, sono i dati che ha citato il consigliere Bergonzini, non me li sto inventando. Facendo il suo caso specifico che ha riferito stasera, 15 per 4 fa 60, 60 questionari pubblicati sulla pagina del comune, io credo che nessun cittadino si metta a leggerli tutti e 60 consecutivamente. Qual è il rischio? Mia opinione personale, che uno legga il primo, il secondo, il terzo e il quarto e si formi sulla valutazione dei primi 4 che legge, poi si stufa e dice i primi 4 sono tutti positivi o tutti negativi, la mensa è buona, la mensa non è buona. Sotto questo profilo ritengo, e vi invito a valutare questo aspetto, che il report sia l'elemento più informativo perché supera questa problematica, perché rappresenta i giudizi, come diceva giustamente il consigliere Soli, dobbiamo dare una rappresentazione veritiera di quello che è il giudizio espresso in questi elementi, e il report, comunque l'elemento che dà la completezza dell'informazione, è secondo me lo strumento che meglio assolve al presupposto di questa mozione, che è quella di rappresentare in maniera veritiera i giudizi che vengono espressi dai genitori che vanno a fare gli assaggi in qualità di commissari mensa. Vi faccio un parallelismo, prima parlavamo sempre al punto relativamente al tema del bando partecipazione legge 15 sulla questionario dei ragazzi. Immaginatevi se noi oggi non avessimo un report delle 442 risposte, ma avessimo 442 questionari da leggere. Non è una rappresentazione immediata utile alle nostre finalità. È chiaro che il numero in questo caso è iperbolico ed è molto più grande, ma concettualmente non cambia. Siccome stiamo andando a scrivere una regola, che è una regola che cerchiamo di darci per il buon funzionamento del servizio, io ritengo e confermo quello che ho detto nel primo intervento, che secondo me una reportistica fatta adeguatamente, e mi fa piacere che Piccinini abbia smentito e ti ringrazio, ogni odore di dietrologia che ci possa essere, credo che la reportistica sia l'elemento più oggettivo che viene utilizzato in tutti i campi in cui si fanno delle rilevazioni di customer satisfaction, in tutti i campi in cui vengono fatte le rilevazioni di indagine, proprio per dare una sintesi oggettiva dei dati. Questo è il senso dell'emendamento. Scusate se l'ho fatta lunga, ma ci tenevo ad argomentare bene, perché sta tutto qui la questione. Non si vuole uscire con questo emendamento dall'alveo che specificava, secondo me correttamente, il consigliere, quando dice serve la loro pubblicazione, serve per dare il metro di quello. E badate, taluni passaggi, come riportava Piccinini, rispetto a i piatti sono freddi, sono proprio quegli elementi che vengono riportati quando ci sono le indagini, in questo caso qualitative, quindi non quantitative dove si fa un'elaborazione numerica, ma qualitative, dove si vengono fatti gli estratti più significativi per dare l'elemento della cosa, è chiaro che questo viene fatto in rappresentazione. Poi se non ci si fida di questa rappresentazione è un altro tema, ma visto che ci fidiamo e abbiamo detto che ci fidiamo, io credo che una reportistica, chiamatela come volete, una sintesi, una tabella, come vi pare, sia l'elemento che meglio risponde alle finalità di questa mozione. Altri? Zanoli.
Allora, questa è bella, perché Il sindaco ha talmente la coda di paglia che ha tirato fuori dietrologicamente una mia presunta malafede nella esposizione, diciamo, che ho fatto nel report che ho fatto dopo l'assaggio in mensa, dove invece io ho dato un giudizio positivo. Ma guarda Benter, tutti quanto puoi essere te in
buona fede. Perché la dietrologia l'hai tirata tu sulla sorella dell'assessore, nessuna parte di dietrologia.
Ma hai detto che io ho fuori questa cosa.
Allora, io ho detto che non ci ho pensato un minuto, devi ascoltarmi quando parlo. Non ci ho pensato un minuto, ha detto. Bisogna che mi ascolti.
No, allora, avete sentito bene, Zuffi ha detto che io ho dato un giudizio negativo quando sono andato ad assaggiare il cibo per poter criticare, ma non è vero. E potete riascoltarla. Io ho detto invece, ho dato un giudizio positivo e l'ho detto anche prima. Per quello che riguarda se la sorella di Brighetti è praticamente nella sezione gialla, la referente, ci abbiamo qua Brighetti, cioè non è che deve andare molto lontano a chiedere. Poi dopo uno la può pensare come vuole, io non accuso nessuno. Dico solo che può essere una questione di opportunità. Come se ci sono tante cose che si potrebbe parlare di questione di opportunità a San Cesare.
Sì, vai. L'hai tirata fuori tu. Ma cosa c'entra? A chi è venuto in mente di chiederla questa cosa? Potevi farla tu la domanda.
In che senso? Ho chiesto con Brighetti io, eh? Ho chiesto con l'assessore Brighetti se sua sorella, eh?
Prima sosteniamo determinate cose e poi chiediamo se è referente mensa.
Beh, perché no?
Lo chiediamo dopo. Passiamo agli interventi nel merito di questa cosa. Ci sono altri interventi o ulteriori dichiarazioni sul merito dell'oggetto, lascio telegraficamente la parola, altrimenti cedo la parola al capogruppo, a chi per esso di Nuovo San Cesario sull'emendamento, anche se è stato anticipato chiederei di dirci comunque in maniera ufficiale se ha accettato o meno l'emendamento, lo richiedo nella speranza di avervi convinto e successivamente in base a quello poi mettiamo in votazione il testo, o il testo emendato o il testo originale. Piccinini.
Sì, quindi allora il testo, noi non accettiamo l'emendamento per le motivazioni che abbiamo detto prima, che ribadiamo, cioè non abbiamo bisogno di un filtro, non abbiamo bisogno di una rielaborazione, che vorremmo ben vedere che non fosse fatta in buona fede. Quindi noi chiediamo con questa mozione un elemento oggettivo, che i genitori, che le famiglie possano vedere quello che gli stessi genitori producono senza alcuna rielaborazione. Mi sembra che sia stato abbastanza chiaro il motivo per cui noi non accettiamo l'emendamento.
Grazie consigliere. A questo punto do la parola ai capigruppo sulla base della non accettazione dell'emendamento per una dichiarazione di voto sul testo originale.
Sì, continua, nonostante tutto il consigliere Piccinini continua a parlare di filtri, non è un filtro, perché il filtro è un qualche cosa che esclude qualcos'altro, quindi può raccontarmi che non è la parola giusta, ma quella è la parola che ha usato e che continua a usare. Non si tratta di discriminare le parole, ma si tratta di organizzare e non falsificare, perché tali sono e tali rimangono i dati che vengono normalizzati, semplicemente, come accade in tutte le analisi di carattere statistico. Questo ci sembrava una cosa del tutto, voglio dire, marginale, semplicemente era perché così non si evita anche che il singolo vada a vedere, come si fa su Amazon, il più negativo e il più positivo cercando di attribuire. Non è il senso di quello che si vuol fare. Quello che si vuol fare è capire la qualità della mensa e capire con i dati aggregati quali sono le proporzioni di piacevolezza o non piacevolezza di determinate cose, di determinati piatti, di determinate ricette. Quindi noi ovviamente voteremo contrario.
Altro capigruppo? Rosi, Zanoli? Rosi?
La mia dichiarazione la faccio, ma ho già detto prima che mi astengo, però guardate anche cosa vuol dire votare contro. Guardate anche quello cosa vuol dire, perché in pratica noi siamo fuori da quello che chiedono i genitori delle scuole, perché voi evidentemente bisognava portarli qua, per modo di dire, è quello che chiedono, loro chiedono una valutazione, è proprio quello che hanno chiesto espressamente, perché il gusto del 4, dei 13 o 48, non so quanti siano quelli che vanno a fare gli assaggi, è una cosa individuale, bisogna vedere, perché alla fine se abbiamo 48, 58, 72 questionari, ma i bambini non mangiano, allora non cambia niente. Allora io resto con quello che ho detto prima, mi astengo perché mi vanno bene tutte e due, è più chiara, però andiamo a fare una media, perché andare a fare un discorso di questo tipo vuol dire che andiamo a mediare. Allora voglio vedere che media salta fuori, quello dice mi fa schifo e l'altro dice mi piace molto, voglio vedere come faremo a fare la media di queste cose, perché è la media di qualità. Ma al di là di questo, che riusciamo a poterlo fare, torno a dire, nessuno le va a guardare, voglio l'unico riscontro è il bambino che va a casa a dire se ha mangiato bene o non ha mangiato bene. Ma stengo.
Chiaramente tutto quello che va nella direzione di aumentare la trasparenza e le informazioni per noi è ben accetto, quindi voteremo a favore.
Grazie capigruppo. Consentitemi solo un'ultima puntualizzazione, faccio veramente presto, non voglio abusare della lunghezza. Qui stiamo decidendo, lo dico in merito all'intervento del consigliere Rosi e anche dell'ultimo, perché non capisco veramente dove sia l'aumento di trasparenza, a meno che, ripeto, non si valutino delle altre cose. Consigliere Rosi, qui stiamo valutando non di dire c'è una valutazione o non c'è una valutazione. Il merito è, viene pubblicata sul sito o segue il canale che segue oggi, cioè presa in considerazione dagli enti preposti che devono, sulla base della valutazione espressa dai genitori, rielaborare la qualità del servizio e porre in essere le azioni che stiamo facendo. Quindi attenzione ad andare a dire che non c'è una rilevazione della valutazione, perché stiamo sovvertendo la realtà con quello che stiamo dicendo in questa discussione. Stiamo dicendo delle cose che non corrispondono alle situazioni vere, e il tema del dire ho due questionari, li rappresento per quelli che sono, uno fa schifo e uno è molto buono, è vero che la media non risolve il problema, ma è anche vero che se abbiamo due questionari, uno molto bene e uno molto male, voglio vedere chi è in grado di sostenere se la mensa va bene o se la mensa va male. Questo sarebbe interessante. Scusate, ho parlato anche troppo. Dottoressa.
Bambini lo dicono.
Ognuno si farà la sua libera opinione se sono pubblicate le schede. E adesso chiudo.
Siamo in votazione. Zuffi.
Contrario.
Formentini.
Contrario.
Venturelli.
Contrario.
Fabbri.
Contraria.
Mereu.
Contraria.
Melli.
Contrario.
Romagnoli.
Contrario.
Pergonzini.
Contraria.
Piccinini.
Favorevole.
Soli.
Favorevole.
Rossi.
Mi dispiace moltissimo per il risultato. Sono astenuto, ma è un risultato che non è bello.
Zanoli.
Favorevole.
La proposta è respinta con 8 voti contrari, 3 a favore e un astenuto.
Grazie dottoressa, passo il punto all'ordine del giorno numero 11, che è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Chiedo al consigliere se c'è qualche rilievo, se possiamo procedere a votare. Tutto ok? Dottoressa, allora procediamo al voto.
Zuffi.
Favorevole.
Formentini.
Favorevole.
Venturelli.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Mereu.
Favorevole.
Melli.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Bergonzini.
Favorevole.
Piccinini.
Favorevole.
Soli.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Zanoli.
Favorevole. Favorevole.
Unanimità.
Grazie, questo era l'ultimo punto. Ringrazio come sempre tutto il Consiglio per la partecipazione. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Saluti a tutti e alla prossima. Ciao.
Buonanotte.